Vi ricordo che ieri abbiamo parlato della ricezione americana della sociologia, in prima istanza attraverso la scuola di Chicago, quindi Albion Small, Robert Park e compagnia cantante. Il momento, diciamo, di fortuna del pensiero simmeliano negli Stati Uniti, che poi per una serie di ragioni purtroppo viene pian piano soppiantato da un pensiero che è molto più funzionale allo status anche degli Stati Uniti che si afferma nella seconda guerra, dopo la seconda guerra mondiale. Noi avremmo bisogno di ricordare un tantino di più l'importanza della prima e della seconda guerra mondiale nello sviluppo anche della cultura occidentale, perché lungi dall'essere stata semplicemente una questione, come posso dire, storica o frutto di particolari strani allineamenti, entrambe rispondono purtroppo molto bene a una serie di dinamiche della modernità. Credo vi siate forse resi conto che abbiamo definito la modernità come il luogo, tra virgolette, del paradigma semplice, del paradigma out-out. Il paradigma out-out non a caso si configura come il paradigma della costruzione del nemico. Cioè, la dinamica noi-loro è una delle classiche dinamiche, una delle classiche dicotomie che si afferma all'interno del paradigma moderno e di conseguenza porta poi a una serie di opposizioni che, a meno di poter essere mitigate da altre scelte anche logiche, culturali, eccetera, sfociano nella guerra. Credo vi siate resi conto, se avete dato un'occhiata ai giornali nell'ultimo periodo, che le guerre abbondano, non che fossero mai finite. Noi abbiamo vissuto un particolare momento di fortuna e nel noi temo di inserire me e i miei coetanei più che altro, perché di fatto storicamente è stato piuttosto difficile che una generazione intera potesse vivere senza avere almeno una guerra al suo attivo. Che poi arrivasse nei primi momenti, secondi momenti è un altro discorso, insomma, noi di fatto siamo vissuti e conteremmo di continuare a vivere quello che rimane in un momento in cui non c'è stata guerra. Ed è un unicum, no? Però appunto bisogna considerare che questo stato di cose ha avuto una serie di ripercussioni, ha avuto una serie di origini, ha avuto una serie di conseguenze. Ieri sera stavo vedendo un film che non so se vi è capitato di vedere, appena uscito lo trovate su Netflix, in caso, che si chiama Niente di nuovo sul fronte occidentale, che è un film ispirato a un romanzo che faceva parte del repertorio delle letture che facevamo noi da giovani. Tant'è che ne ho una copia a casa ancora nei classici dei ragazzi, figuratevi, e parla appunto della prima guerra mondiale, della immensa stupidità della prima guerra mondiale, se vogliamo, ma del fatto che la prima guerra mondiale costituisce uno dei primi momenti del fallimento della promessa moderna. Noi usualmente la facciamo risalire alla bomba atomica su Hiroshima, avete visto, ho sentito parlare di Oppenheimer recentemente, tante cose. Però se voi andate a leggere i resoconti di coloro che tornavano dal fronte nella prima guerra mondiale, e c'erano, tanto per cambiare, Tolkien, c'era Wittgenstein, c'era un sacco di gente nota, c'era un sacco di italiani che ci sono morti, tutti i futuristi, i grandi eroi futuristi sono morti, i grandi artisti, molti sono morti lì, Boccioni per esempio, che è uno dei miei pittori preferiti, è morto nel 1916 in guerra. Quindi è stata una specie di ecatombe della migliore gioventù, se vogliamo riprendere una formula che è girata parecchio qualche tempo fa, e ha comportato un costo umano inaudito. 17 milioni di persone, nella gran parte maschi, bianchi, adulti, che è quello che da un punto di vista anche di demografia interessa mettere in luce, no? Se vi ricordate che abbiamo detto che il maschio bianco adulto era una delle principali risorse dei sistemi fino a quel tempo, ecco che la guerra, prima guerra mondiale, è uno scioppio enorme di risorse. Prescindendo poi dalla questione del fatto che sono tutti uomini, persone, storie, parenti, quello che volete, ma se vogliamo essere un attimo astratti da questa tematica per una volta, consideriamo quale salasso in termini di risorse difficilmente replicabili è stato la prima guerra mondiale. E considerate che questo salasso si è ripetuto dopo 30 anni. Peggio. Quindi da un punto di vista di autoannullamento della razza bianca, se la vogliamo chiamare così, con le nuove stupidaggini che girano, da un punto di vista di gesto autodistruttivo di una certa parte della popolazione, siamo stati bravissimi. Però quello che conta di più è il fatto che se voi andaste a leggervi i resoconti di coloro che tornavano dalla Prima Guerra Mondiale, trovereste che per la prima volta non c'erano le parole. Cioè, quelli che tornano dal fronte della Prima Guerra Mondiale non sono in grado di ridire quello che gli è successo, c'è cioè una cesura netta. È lì il punto. Non serve la bomba atomica poi lo rende ancora più evidente. Però questa frattura nella visione del mondo che porta con sé la Prima Guerra Mondiale è il modello di quello a cui dovremmo rifarci oggi, la chiave per capire ciò che sta accadendo oggi. Cioè la Prima Guerra Mondiale è il momento nel quale collassano tutte le retoriche di cui abbiamo parlato durante questo corso, tutte le retoriche trionfalistiche della conoscenza scientifica, le retoriche trionfalistiche del miglioramento del domani, le retoriche trionfalistiche del progresso. Perché è vero che noi vediamo la Seconda Guerra Mondiale mostrarci il volto più spietato del progresso scientifico e tecnologico attraverso la bomba atomica, ma non crediate che la Prima Guerra Mondiale sia andata meglio, perché nella Prima Guerra Mondiale c'erano i primi gas, le prime armi chimiche, le prime armi biochimiche, i lanciafiamme, c'era una serie di attrezzi terrificanti che poi oltretutto andavano a impattare su gente che non aveva la diretta esperienza, spesso e volentieri. No? Quindi veramente c'era un gap assoluto fra quello che testimoniavi sul campo, i primi carri armati, i primi aerei, una mattanza costante, per nulla, oltretutto. Come sottolineavano i titoli di coda del film, dopo 4 anni di combattimento e 17 milioni di morti, il fronte di fatto non si era spostato, cioè sono morti tutti lì, fermi. Una cosa. No, peggio di così anche da un punto di vista simbolico e immaginale, la cultura che va sempre avanti, la cultura inarrestabile, si inceppa clamorosamente nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Quindi è un colpo enorme. Ed è un colpo che poi oltretutto porta chiaramente il presupposto, no? È il seme della Seconda Guerra Mondiale. Non so se lo sapete, ma ve lo accenno, tanto non è importante, magari lo fate a storia contemporanea. Però comunque le condizioni della resa della Prima Guerra Mondiale sono la ragione principale per la quale poi il Terzo Reich viene creato grazie al seguito di Hitler e al grandissimo malcontento che tutto questo aveva generato, evidentemente. E lì poi ovviamente ci sono giudizi diversi e tutta una serie di questioni. Però di fatto ecco, è la prima spirale che si innesca verso nel 1915, ce la portiamo fino al 45, un trentennio più o meno come la famosa guerra dei 30 anni. D'altra memoria precedente. Ora, quindi, che dicevamo? Che questo è un periodo estremamente turbolento, un periodo nel quale quelle tensioni e quella spinta in qualche misura moderna verso tutta una serie di aspirazioni conosce appunto i primi tentennamenti, ma nello stesso tempo riesce ad affermarsi un po' anche grazie al fatto che, se vogliamo ragionare in termini di processo di socializzazione, come credo di avervi già detto, questa ecatombe di maschi adulti significa un indebolimento della visione precedente a favore della trasmissione di una nuova visione, che guarda caso è quella del consumismo. Ecco perché poi appunto gli anni 50 americani sono il luogo adatto dove questo trionfi e dove chiaramente trionfi un autore che non è affatto disallineato con questo credo, ma anzi ne fa parte a pieno titolo, che è giusto appunto Dalton Parsons. Quindi i motivi per l'affermarsi di questa visione integrativa, di questa visione strutturalista, di questa visione sistemica, che, come abbiamo detto più volte, accentua il tema del controllo, accentua il tema della prevedibilità, accentua il tema della progettualità, è perfettamente allineato con la modernità nella sua versione consumista, quella che stiamo ancora vivendo e della quale stiamo testimoniando le crescenti difficoltà in questi anni. Quindi, Talcott Parsons, come abbiamo detto, ovviamente al di là di quanto ho detto ieri, del fatto che appunto mi sta profondamente antipatico, eccetera, è comunque una mente particolarmente brillante, capace di una serie di arrangiamenti, di una serie di modifiche, di una serie di definizioni che meritano di essere contemplate e prese in considerazione. E soprattutto parte da presupposti che sono estremamente vicini a quelli dei quali stiamo parlando noi, stranamente, no? Il suo testo di base, che ieri non mi ricordavo, poi ha avuto la famosa fulminazione intellettuale mentre aveva un'altra cosa ieri sera, è la struttura dell'azione sociale. Già il titolo ci dice, no, come il tema fosse cruciale per il discorso, nel senso che da una parte abbiamo struttura, dall'altra l'azione, attraverso questo titolo già le due vengono ad essere accostate. Perché cominciava ad essere evidente un po' a tutti che una dicotomia così drastica come quella di struttura e azione non portava a grandi risultati teorici, non c'era praticamente alcun modo di venirne a capo. E quindi bisognava trovare un modo per far coesistere queste due dimensioni. Noi abbiamo parlato per tutto il corso dell'ETET, quindi vuol dire appunto di una convivenza tra Jekyll e Hyde, tra la norma e il libero arbitrio, tra tutta una serie di coppie che altrimenti diventano delle specie di manette. Parsons tenta di fare questo discorso, però purtroppo non ci riesce. Non ci riesce perché, ovviamente, questo è farina del mio sacco, quindi prendetela come tale, non c'è nessun tipo di conferma, però non ci riesce perché lui è molto profondamente incardinato nel paradigma moderno. E il paradigma moderno, come abbiamo detto quasi alla nausea, è un paradigma che si struttura per dicotomia. Non ha gli strumenti per superare le dicotomie. E quindi quando si rende conto a un livello, diciamo, alto del ragionamento che c'è bisogno d'altro e tenta di implementarlo, non riesce a farlo perché comunque ricorre a un arsenale di strumenti che sono tarati sulla dicotomia. E questo vale più o meno per quasi tutto quello che vedete intorno a voi oggi. Come mai c'è questo costante disallineamento tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto? Perché ciò che viene detto in qualche misura viene percepito a livello razionale come desiderabile, la cooperazione, il coordinamento, il superamento delle opposizioni, la convivenza civile, tutto quello che viene raccontato regolarmente in questi toni. Da un certo punto di vista noi lo capiamo che è importante, ma non riusciamo a metterlo in atto perché i mezzi, i desideri, le pulsioni che stanno al di sotto sono costruite in un altro modo, che non ha niente a che fare con la cooperazione, col coordinamento e con la convivenza, ma ha a che fare con la concorrenza, col conflitto e con l'opposizione. Ecco perché la cultura è così tanto divisiva, che lo dicono tutti oramai. Come mai è così divisiva la cultura? Perché non c'è nulla di quello che era arrivato dai decenni precedenti che è sopravvissuto. Voi fatevi un giro su una cartina, una mappa qualunque geografica, cosa che sarebbe auspicabile fare perché almeno vi riporta un po' qui, e troverete che alla fine della seconda, tra la prima e la seconda guerra mondiale, e comunque alla fine della seconda guerra mondiale, c'erano una nutrita schiera di stati che erano multietnici, se li vogliamo chiamare così. No? C'era la Cecoslovacchia, c'era la Jugoslavia, ce n'erano una carrettata di posti dove la gente conviveva. Non ne è rimasto uno. Non ne è rimasto uno. Sono andati tutti in frantumi in modi catastrofici. Voi non vi ricorderete della guerra dei Balcani, ma noi sì. E le guerre dei Balcani sono già il primo segno del fatto che la modernità è fallita e gravemente, perché ricominciamo con i genocidi. Neanche 30 anni dopo Auschwitz ricominciamo con i genocidi. Quindi possiamo dire quello che vogliamo, ma a volte i fatti stanno lì ed è così che va. Alla morte di Tito, che era colui che era riuscito a federare tutte queste etnie, queste culture sotto un ombrello abbastanza, come dire, rigido per certi versi, ma comunque che aveva dato loro una riconoscibilità, improvvisamente tutte le varie singole componenti impazziscono e cominciano a scontrarsi le une con le altre in modi assolutamente non descrivibili in nessun modo come razionali o strumentali. Se voi andate a leggere le opere del tempo, i lavori del tempo, vi accorgete che spesso e volentieri molta gente è stata uccisa perché si pensava che fosse. Pensavano che fossero bosniaci, pensavano che fossero serbi, pensavano che fossero musulmani, ma non lo sapevano, semplicemente li uccidevano per cronaca, poi dopo chiediamo. Quindi è stato un altro miserevole fallimento della nostra pretesa alla, no? Alla cooperazione, alla convivenza, eccetera, eccetera. E questo purtroppo sta accadendo ovunque, non solo, ma oltre al fatto che gli stati poi si sono separati, quindi adesso abbiamo da parte la Slovacchia e dall'altra Repubblica Ceca, nei Balcani abbiamo un dedalo di situazioni piuttosto complicate e estremamente delicate al nostro uscio della porta, perché i Balcani stanno dall'altra parte dell'Adriatico, come immagino ricorderete. Quindi ecco, ci sono una serie di situazioni che non si riescono a spiegare se non attraverso questo possente, costante influsso di quella che Morin nel vostro libro chiama la scelta a favore della disgiunzione. No? Noi costruiamo il mondo attraverso una costante separazione in due, attraverso una costante costruzione di dicotomie, e poi chiaramente queste dicotomie si scontrano, perché non c'è un altro modo. No? E si scontrano fino all'annullamento di qualunque tipo di unità. Come abbiamo detto, da un punto di vista soggettivo, vuol dire che va verso la schizofrenia il discorso, perché lo stesso soggetto a un certo punto si scopre fatto di tante diverse voci e ne sceglie una, e quindi quella poi diventa, no? Vabbè, lo saprete. Però questo vale anche per le nazioni, perché non solo abbiamo da una parte i processi per cui le nazioni si smembrano quando sono multietniche, ma all'interno della stessa nazione abbiamo dei processi divisivi che fanno sì che le regioni si vogliano separate le une dalle altre. Pensate semplicemente alla nostra realtà, che è comunque una realtà estremamente, come dire, recente, no? Come abbiamo detto, l'Italia esiste da 150 anni manco, e nel frattempo non è che abbia fatto grandi passi avanti, quindi c'è il nord, il sud, il centro, la sopra, il sotto, il Lombardo-Veneto, guarda caso tutte divisioni che ricalcano la vecchia carta, no? Il Lombardo-Veneto da parte, le tre Venezie, il regno borbonico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, è un processo che non si arresta. Non c'è un freno a mano, non c'è una sicura, non c'è un punto nel quale dici ok, mo basta. No, e quello che c'è c'è, no, quello che c'è va ridiviso, va riseparato fino a che non arrivi all'atomo. Guarda un po' i casi della vita, torniamo a quello che avevamo detto dell'atomo qualche lezione fa, e oltre l'atomo comincia a dividere l'atomo. No, non ci siamo fermati davanti a nulla, non potevamo neanche, perché l'idea dell'atomo era un'idea ingenua, era. No, il desiderio di trovare un punto fermo, una parola fine a tutta questa storia, non c'è una parola fine, puoi continuare a dividere per sempre ed è quello che stiamo facendo. Peccato che da un punto di vista di convivenza, da un punto di vista di reale progresso con la P minuscola, da un punto di vista di strategia attraverso la quale noi siamo arrivati fin qui, sia il modo sbagliato, perché noi siamo arrivati fin qui solamente grazie a una costante collaborazione. C'è una frase di Damasio che mi auguro qualcuno di voi leggerà nel bellissimo libro che si chiama Lo strano ordine delle cose, che si chiama così appunto perché guarda caso l'ordine delle cose è completamente diverso da quello che ci stiamo raccontando, dove fa cinque righe di cose che collaborano. No? Noi siamo organi che collaborano, fatti da tessuti che collaborano, fatti da cellule che collaborano, fatte da cose che collaborano, noi siamo la collaborazione fatta carne, noi siamo la collaborazione. Eppure ragioniamo regolarmente in termini di individualismo, di indipendenza, di autonomia, tutte quelle cose che ci siamo detti e raccontati più volte. Quindi, in questo quadro, nel quadro appunto di comprensione dell'opera di Parsons, questo discorso torna in che modo? Torna nel fatto che, pur essendoci le migliori buone intenzioni per riuscire a far convivere, cooperare, struttura e azione, il risultato finale è di fatto una sottomissione dell'azione alla struttura, che è perfettamente in linea con quanto abbiamo detto a proposito, vi ricordate, del discorso delle diverse dimensioni dei poli della struttura e dell'azione, no? Da una parte il pessimismo antropologico, dall'altra l'ottimismo antropologico, dalla parte il controllo e l'ordine, dall'altra la convivenza e la coordinazione, tutta una serie di dimensioni che si vedono poi nella prassi, no? In questo caso la prassi non prevede una cooperazione, ma prevede di fatto la trasformazione dell'azione in un prodotto secondario della struttura. Ci siamo fin qui? Ok, allora vediamo un attimo, anche per affinare un po' i vostri strumenti di comprensione, come questo si traduce in modalità rappresentative e definitorie. Allora, Allora, abbiamo detto, beh, abbiamo parlato spesso della questione della definizione, abbiamo parlato spesso dell'importanza della definizione, no? Perché, come credo sia ormai, spero perlomeno sia ormai evidente anche per voi, definire in qualche modo è, come dire, creare, aggiungere. Cioè, la definizione non è semplicemente una descrizione oggettiva, noi ce la raccontiamo come una descrizione oggettiva, però la definizione è qualcosa che aggiunge parte delle convinzioni, dei desideri, dei valori di colui che la formula alla definizione oggettiva. Questa è una definizione oggettiva, no? Questa è la definizione per cui noi potremmo parlare di struttura senza aggiungere niente. Un insieme coordinato relativamente stabile di elementi. Fine. Dice, vabbè, ok, a posto. Però, in qualche modo, questa è anche una tautologia, nel senso che chiunque pensa alla struttura pensa più o meno a questo, magari non in questi termini, però non c'è niente in più. Non so se è chiara questa cosa. È un gioco di parole, una descrizione, qualcosa di fine a se stesso, ma non permette alla conoscenza di avanzare o di cambiare. Di fatto è una presa d'atto, questa è la struttura. Ok. Però guarda caso, di tutti coloro che parlano di struttura, tutti coloro che parlano di struttura cambiano e dicono altro. Questa qui è la definizione di Marx. Abbiamo visto, ne abbiamo parlato, non credo che abbiamo letto lei, per cui la leggiamo adesso insieme. E vedete che nel momento in cui comincia a scrivere, Marx utilizza tutti i termini di cui abbiamo parlato durante le nostre lezioni in modo da non dare scappatoie, cioè se tu accetti il suo discorso, devi accettare questi significati e questi termini. Perché, per esempio, che cosa ci dice? La vita, in qualche misura, Marx la traduce in produzione sociale dell'esistenza, che non è proprio esattamente la stessa cosa, no? Quindi una delle prime definizioni è questa: la vita è la produzione sociale dell'esistenza. Durante la produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari e indipendenti dalla loro volontà. Che altro vogliamo aggiungere sul totale spossessamento, sulla totale espropriazione di capacità d'azione del singolo di fronte a questo sistema? E questo insieme di rapporti così definiti sono i rapporti di produzione, no? Quindi questa cosa sono rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. Detto in altre parole, ci dice Marx che ognuno di noi al momento della sua nascita e nel momento in cui si impegna all'interno di un gruppo è costretto da una serie di fattori sui quali non ha alcun tipo di controllo, e che corrispondono allo stato di sviluppo tecnologico di quelli che sono i rapporti di produzione. Ci siamo fin qui? Come vedete, col discorso precedente della struttura, stavo da un'altra parte, ma parla di struttura. Questa è una definizione, perché in questo modo Marx ci sta comunicando tutto l'universo teorico che c'è a monte. No, il fatto che appunto il mondo come lo viviamo è permeato e strutturato radicalmente dalle esigenze economiche, che queste esigenze economiche, come abbiamo detto ieri a proposito della forma simmeliana, non hanno nessun interesse nell'essere umano, ma hanno interesse in sé, cioè il sistema si autoriproduce. Non c'è una preoccupazione per l'essere umano, l'essere umano è un accessorio, è qualcosa che ne fa parte. Ed è in qualche misura obbligato a comportarsi in certi modi. L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, no? Come dicevamo. Ossia la base reale, e qui reale non è un termine scelto a caso, la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica, e alla quale corrispondono determinate forme della coscienza sociale. Quindi, chiamando base reale l'economia, evidentemente Marx sottrae realtà, incisività e rilievo alle altre dimensioni. No? Questo è il punto. come abbiamo detto più volte, se tu ti focalizzi su un qualcosa, quel qualcosa diventa centrale, cruciale, tutto il resto è, per carità, c'è, però lascia il tempo che trova. Quindi, se vi ricordate, riprendiamo quello che avevamo detto a proposito delle variabili dipendenti e indipendenti. In questo caso, la variabile indipendente è l'economia. Tutte le altre variano al variare dell'economia, ovvero sia al variare delle forme dei rapporti di produzione. Ci siamo fin qui? Ricordatevelo bene perché questo è tra l'altro l'arsenale con il quale poi andiamo a parlare della scuola di Francoforte, perché la scuola di Francoforte è il luogo dove una serie di difficoltà teoriche piuttosto significative del primo marxismo si comincia ad affrontare. Con esiti, diciamo, altalenanti da un punto di vista di successo pratico, ma comunque estremamente interessanti, perciò dobbiamo aver presente bene Marx e le sue questioni. Oh, una delle questioni principali relative a Marx che troviamo qui è che, di fatto non c'è nessun modo, come dire, nessuna dinamica intrinseca a questo sistema che ne spieghi il superamento. Questo è stato sempre uno dei punti focali, no? L'idea marxiana qual era? Che questo è lo stato delle cose. Il momento in cui io descrivo questo stato delle cose a coloro che ne sono vittima, questi non possono far altro che fare la rivoluzione, perché sarebbe assurdo che non la facessero, e facendo la rivoluzione annullano questo stato di cose e improvvisamente si entra in un altro mondo nel quale ognuno fa quello che gli pare, a tutti viene dato secondo i loro bisogni, suppongo la sappiate, insomma, la questione com'era. Molto bella, ma difficilmente comprensibile da un punto di vista logico, no? Perché uno stato di cose di questo genere, in cui praticamente tu non hai lo spazio per respirare, dovrebbe improvvisamente trasformarsi in un luogo nel quale puoi essere quello che vuoi, pittore la sera, pescatore la mattina, operaio il pomeriggio, giocatore di scacchi quando ti pare e via discorrendo. Per carità, bellissimo, ma come mai? Quindi, come vedete, nonostante le pretese di scientificità del pensiero marxiano, finché rimaniamo nella descrizione dello statu quo va pure bene perché effettivamente quasi tutto torna al di là appunto del pessimismo sconfinato di questo accento sull'economia. Ma nel momento in cui si presume di poterlo superare siamo in un altro registro, siamo di nuovo nel Weber del carisma, siamo nell'atto di fede. Perché non c'è nessun motivo logico per cui una rivoluzione in questo settore dovrebbe portare a un cambiamento radicale del paradigma. Non so se mi capite. Cioè, tutt'al più potresti immaginarti che questi facciano la rivoluzione e ricomincino a fare esattamente lo stesso stando loro in cima, che sarebbe la cosa, no? Invece, no? Ci sono una serie di imputazioni a particolari istituzioni, come abbiamo visto, credo, la proprietà privata, no? Una serie di fattori che noi ancora oggi continuiamo a dare per ovvi e per scontati e che non sono affatto ovvi e scontati, perché la proprietà privata, come viene intesa da noi oggi, è il frutto della rivoluzione del 1600, pure lei, cioè, si cambia tutto lì, ma sono 300 anni, quindi insomma, ripeto, da un punto di vista sia storico che evolutivo, 300 anni sono niente, quindi potrebbe benissimo darsi che fra 1500 anni esista un'umanità dove la proprietà privata non si sa cosa sia, me lo augurerei per loro, ma ho qualche difficoltà a pensare, ognuno, speriamo. Comunque, di fatto, come vedete, questa è una definizione. Ovvero sia, è una formulazione di ciò che importa nei termini del proprio pensiero. Questo è definire. Okay? Quindi adattare un'evidenza empirica, se la vogliamo chiamare così, come quella della prima definizione, quindi la struttura è un insieme coordinato di elementi, perfetto. Ecco, però io su questo ci attacco tutta una serie di altre cose che derivano dal mio pensiero sul mondo, il modo in cui l'ho strutturato, il modo in cui ritengo si evolva, e quindi ecco, la mia definizione, che è questa, è parte integrante del mio pensiero. Ci siamo fin qui? Allora, vediamo invece che combina il nostro amico Talcott Parsons, che giustamente, cioè, a voce in capitolo. Allora, che ci dice tanto per cominciare? Dal momento che un sistema sociale è un sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti, la struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti nel processo di interazione costituisce altresì la struttura del sistema sociale. Il sistema sociale è una rete di tali relazioni. La partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione costituisce in molti casi l'unità più significativa del sistema sociale. C'è qualcuno che vuole azzardare l'individuazione dei punti, diciamo, cruciali, deboli o comunque dei colpi da maestro che mette insieme qui Talcott Parsons? Perché apparentemente sembrerebbe una frase quasi oggettiva come la prima che abbiamo letto. Dov'è che questa oggettività scompare o comunque si rivela essere in qualche modo artefatta? Vi do un minuto per leggerla perché sennò pare brutto, però mi augurerei che qualcuno avanzasse un'ipotesi. Cioè, si è costruita quasi tutta la cultura degli ultimi 50 anni su questo delirio, pensa come stiamo messi. Allora, vediamo un po'. Inizia prima di tutto con una posizione, no? Perché dal momento che, come a dire, lo sappiamo tutti, quindi lo dico, ma era soltanto per dire, insomma, non è che. Dal momento che un sistema sociale è un sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti, e qui già oggetti, no? Un po' come dire qualcosina. La struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti nel processo costituisce altresì la struttura del sistema sociale. Il sistema sociale è una rete di tali relazioni, quindi in qualche misura quello che viene messo a fuoco in questo discorso è la relazionalità, no? Però, che succede poi? Che questa relazionalità non è un rapporto vivo e di scambio come quello di Simmel della Wechselwirkung. No, perché tu dici, vabbè, la relazione vuol dire che no, siamo costantemente in un flusso, in un processo. No, il problema è che la partecipazione di un soggetto a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione costituisce l'unità più significativa del sistema sociale. Qui, improvvisamente, il soggetto non è parte costitutiva della relazione, ma vi partecipa. Non so se vedete quando poi dice che le parole hanno un peso. Non è che lui la costituisce, il sistema di relazioni preesiste e tu ne fai parte. Vi vieni ammesso in qualche modo e il fatto che tu partecipi a questo sistema di relazioni che già ti preesiste e che guarda caso è la struttura del sistema sociale, rende questa tua partecipazione l'unità di base per la descrizione del sistema. Come no?
La relazione, che è il fondamento del sistema sociale, preesiste a coloro che creano la società, quindi esiste prima della società stessa, non può essere fondamento della struttura sociale, perché non esiste una struttura sociale senza gli attori che creano le relazioni, non le partecipano.
Beh, e questo è il problema, è che tu pensi che gli attori creino le relazioni, lui no. Il
Ma la
problema è lì,
relazione c'è.
esattamente lì la questione, no? Nel senso che, come vedete, qui la struttura è qualcosa che esiste di per sé, no? Non è che viene generata come nella Wechselwirkung di cui abbiamo parlato ieri, secondo Simmel, dalle interazioni. Le relazioni avvengono all'interno di uno schema che è già lì. Quindi è ovvio che a un certo punto poi, con tutto che l'azione viene denominata di fatto il fondamento, l'unità di base del pensiero sociologico, ma è un'azione che di fatto non dipende in praticamente nessun modo da colui che la svolge. No? È un'azione così, a prescindere. Questo sarà poi, non ne parliamo perché diventa poi un po' troppo storia della sociologia e non possiamo, ma in seguito in altri grandi autori del Novecento, la seconda parte del Novecento, come Luhmann, per esempio, che forse avrete sentito nominare, arriveremo ad un'assolutizzazione della relazione che prescinde da coloro che ne fanno parte, che guarda caso è proprio il tipo di pensiero che ti aspetteresti da una serie di dicotomie costruite in questo modo, no? Quindi, mentre in Simmel i due poli, sono immersi nella relazione e ne fanno parte a pieno titolo, non riescono a sottrarvisi, no? In Simmel, in Humboldt, in Goethe, in tutta quel filone di pensiero tedesco che poi diventa anche Morin, come abbiamo visto, no? L'idea di pensiero, di sistema aperto in Morin cos'è? È esattamente questo, però sì, il fatto che tu non hai la libertà di prescindere dalla relazione. Tu sei nella relazione e sei perché sei nella relazione. Capite? Noi esistiamo solamente perché siamo costantemente in relazione con l'ambiente, con gli altri, via discorrendo. Non che questo voglia dire che noi scompariamo, ma vuol dire che siamo due poli costantemente immersi in un processo dinamico che non possiamo interrompere. Non c'è un momento in cui diciamo, ok, mo basta, me ne vado. No, questa è l'illusione dei social media. Guarda un po' i casi della vita, no? Il ghosting, quelli che scompaiono, quelli che di punto in bianco cancellano gli account. Perché? Per questo. Perché è l'immagine attuale e contemporanea dell'idea di poter controllare la relazione. E come la riesci a controllare se non attraverso queste maledette trappole che ti illudono di poterlo fare? Certo, magari ci riesci pure una volta, anche perché la relazione che stai cancellando è una relazione che chiamare relazione è azzardato, come abbiamo visto, no? Perché se tu hai dei rapporti vitali con qualcuno, non è che puoi semplicemente scomparire, o perlomeno lo puoi fare, ma ti serve molto più lavoro, no? Pensate a tutti quelli che sono andati a comprare sigarette e non sono mai tornati a casa, tutta una serie di casi che si sono dati, ma piuttosto limitati. Oggi quanto è facile dire un sacco di cazzate a qualcuno e poi far finta che non esisti? Un batter d'occhio. Però guarda i casi della vita, il fatto che tu faccia finta di non esistere, purtroppo da un punto di vista umano, è vero, tu non esisti. È tutto lì la questione. Tu pensi di fare lo spiritoso, ma di fatto stai affermando ciò che è. Tu non esisti, non sei nulla, sei uno che pensa di poter prescindere di fare danni o comunque di poter fare quel che crede nei confronti dell'altro senza pagare un prezzo, perché l'hai già pagato il prezzo. Tu non ci sei, sei uno schermo e basta. Come diceva ai tempi Vanzina, sotto il vestito niente. Ecco, dietro lo schermo è nulla, più o meno il discorso è questo. Quindi capite quanto questi discorsi sono seri. Il momento in cui tu sottometti il singolo, o comunque non lo chiamerei il singolo perché sennò restiamo un'altra volta nel tema dell'individuo, eccetera. Comunque il soggetto, la persona, dobbiamo trovare una parola perché pure qui non bastano più queste parole, ma ad ogni modo, nel momento in cui trasformi l'essere umano in un, come dire, qualcuno che è tenuto a partecipare a qualche genere di rapporto secondo dei piani o delle regole poste da altri, che non si sa chi siano, perché appunto non si sa da dove esca fuori questa struttura, loro la danno per scontata, la struttura c'è, fine, dopodiché come viene non ci interessa, ecco in quel momento tu di fatto stai trasformando l'essere umano in un meccanismo. E non è casuale, ovviamente, il fatto che poi questo porti allo strutturale funzionalismo, perché nel momento in cui tu sei tenuto a partecipare ad una relazione già strutturata, di fatto cosa sei se non un ingranaggio? No? Tu servi a qualcosa, servi al fine di qualche cosa, di un leviatano nuovo, del quale non abbiamo chiamato così, ma che di fatto è lì. È questo sistema sociale che si è, come dire, costituito attraverso sue cose, che non si sa da dove originino, probabilmente per il famoso architetto nascosto, per il demiurgo, che cavolo preferite che sia. E che comunque ha ovviamente ragione sulle tue esigenze, sui tuoi desideri, su ciò che vorresti fosse la tua vita e via discorrendo. È un enorme sistema di costrizione, che piaccia o meno, purtroppo. Il discorso è questo. Ci siamo fin qui? Ok, facciamo 5 minuti di break allora. E vediamo quindi che il discorso della definizione è un discorso che merita una grande attenzione, no? Perché finora abbiamo fatto degli esempi con delle definizioni in qualche misura tecniche, quali possono essere le soglie di velenosità di un certo elemento, le soglie di salubrità dell'aria, e non è che queste cambino. Vorrei che questo fosse chiaro, no? Cioè non è che l'agio definitorio che c'è in questa definizione di struttura di Parsons è diverso dall'altro, perché come abbiamo detto spesso e volentieri la definizione si muove all'interno di uno spazio che può essere più o meno articolato, che può essere più o meno definito, che può essere più o meno strutturato da necessità e bisogni contingenti, no? Come abbiamo detto, nel momento in cui una certa risorsa diventa più scarsa, improvvisamente le soglie dei criteri e dei protocolli che ne permettono l'utilizzo improvvisamente lievitano. Si sa com'è, prima era difficile averla, poi improvvisamente è lì. È sempre la stessa. Quindi è chiaro che appunto il discorso della descrizione, della prescrizione, della definizione è un discorso che ha tutta una serie di intrecci, no? E oltretutto poi si presta, è fatto in modo talmente meccanico da essere quasi ridicolo, come abbiamo visto se pensiamo alla famosa soglia psicologica di 200 di colesterolo. Affinché sta a 205 è una catastrofe, sta a 199, yuhu, stappiamo, andiamo a mangiare la salsiccia. Non funziona così, evidentemente, no? In qualche modo lo dovremmo interpretare come soglie, come spazi di manovra, quindi è probabile che tu cominci a star bene intorno a 150, se dovessimo accettare tutta questa definizione, non semplicemente a 199, perché quello è un trucco. Ed essendo un trucco, ricorda molto il modo, tanto per tornare un attimo a battere su un tema che mi sta parecchio a cuore, il modo col quale voi concepite l'esame. L'esame non è il fatto che io lo concepisca, che lo passi, o il fatto che prenda un voto qualunque. No, per carità, può anche essere visto da quel punto di vista, ma è un punto di vista, come dire, semplice. Usiamo i termini che usiamo qui a lezione, no? Il fatto che l'esame sia semplicemente un numero da segnare su un libretto, come il 199 del colesterolo. Lascia il tempo che trova, perché teoricamente, ovviamente, con tutta una serie di aspettative di cui abbiamo già parlato ripetutamente, la disciplina sulla quale viene fatto l'esame dovrebbe essere parte integrante del vostro corredo di skills, far parte della vostra expertise, se vogliamo usare tutti questi maledetti termini che ci propinano costantemente nell'aziendalizzazione spinta nella quale viviamo, però di fatto fa parte delle vostre competenze e vi dovrebbe servire per lavorare, per vivere, per tutta una serie di questioni. Quindi come concilio io un utilizzo vita natural durante di strumenti che evolvono costantemente con un voto sul libretto? È chiaro che poi alla fine ci avete un voto sul libretto. Ma il modo in cui concepite quel voto sul libretto e il risultato legato a quel voto sul libretto sono cose che vi accompagneranno per un certo lasso di tempo. Quindi fate un piccolo sforzo e pensate a questo discorso, perché purtroppo è figlio del tempo, no? L'idea che uno possa porsi il problema esclusivamente in termini di partecipo a questa cosa, la faccio male, buonanotte. Per carità, certi esami anch'io l'ho presi in modo un tantino così, diciamo sotto gamba, a parte che erano esami che di fatto, poverini, chiedevano di essere presi sotto gamba. Noi abbiamo fatto diritto aerospaziale, che già quello voglio dire di per sé è divertente, ma il libro di testo di diritto aerospaziale esordiva dicendo: nell'ipotesi che l'uomo giunga sulla Luna, e io sono vecchio, ma non così vecchio dal fatto che non fosse già accaduto, o perlomeno che ci avessero detto che era accaduto, quindi tu cominciavi a leggere quel libro e dicevi: ok, vabbè, questo levamoselo, perché effettivamente. Però ecco, capita certe volte, è concepibile. La cosa giusta, secondo me, come credo di star cercando di spiegarvi, è che per ognuno di noi alcuni esami sono prescindibili, ma non tutti. Nel momento in cui diventa una strategia per affrontare qualunque cosa ti capiti, c'è qualcosa che non quadra. No, sei tu che devi essere in grado di decidere quale esame puoi superare in scioltezza con la famosa nottata di caffè e quale esame sarebbe opportuno tu imparassi un po' meglio. Perché è chiaro che non si può pretendere che tutto ti piaccia, è ovvio che sappiamo che le nostre logiche di formazione dei corsi spesso e volentieri non rispondono esclusivamente a logiche didattiche o professionalizzanti o di percorso, ma hanno anche delle esigenze interne all'organizzazione. Ve l'ho detto, l'organizzazione ha delle sue logiche, no? È chiaro che ha delle sue logiche. Quindi all'interno di questo gioco costante di adattamento puoi trovarti un po' meglio, un po' peggio, puoi avere un esame che non ti spieghi come sia finito lì, ma potresti farti la domanda: ma se di fatto qui ci fosse un docente che insegna questa disciplina e non sapessero che cosa fargli fare, dove lo metterebbero? Tanto per dirne una, potrebbe essere un'opzione, no? Sono cose che capitano, nel senso che ognuno di noi gioca con le carte che ha, ragazzi, questo è il, no? Come dicono a Roma. Per cui, detto questo, però tornando alla questione della definizione, la definizione gioca un ruolo estremamente importante e gioca un ruolo di potere. Di fatto, se volessimo in qualche modo mixare, questo discorso con quello che abbiamo detto di Marx, dovremmo dire che oggi, e questo è quello che fa praticamente Beck, Il potere non è tanto nei rapporti di produzione o nel possesso dei rapporti di produzione quanto nella capacità di influenzare i rapporti di definizione. Perché a seconda di come tu costruisci qualunque tipo di argomento ed oggetto, tu hai un ritorno o hai una perdita. Ma pensate semplicemente al discorso delle energie sostenibili e al modo in cui vengono presentate o descritte, no? E il fatto che questa descrizione e questa definizione permetta o meno di accedere a dei fondi di supporto. Tutto così. No, non è che l'energia sostenibile è una, l'energia sostenibile viene interpretata in quest'altro modo, e magari uno dei modi che potrebbero essere interessanti non c'è. Perché? Perché le aziende di un certo territorio lo vedono male, e i loro lobbisti fanno in modo che casualmente quella definizione lì non ci sia. E quindi seppure tu avresti il modo per aiutare il sistema, il modo per ottenere dei benefici, delle cose, eccetera, non l'avrai mai perché tu non rientri fra quelli che... No? Un po' come la soglia ISEE, come tutta una serie di cose che immagino conoscerete, non è che quella c'è stata comunicata dal Padre Eterno. Non so se è chiara sta cosa. È semplicemente un oggetto di convenzione, fino a un certo punto, fino a una certa soglia, ti permette di fare certe cose, oltre quella soglia non te lo permette. Ma quelli che stanno a cavallo della soglia, che ne pensano di questo discorso? Come sempre, cioè quelli che vengono direttamente interessati, no? Che magari tu devi arrivare a un massimo, dico delle cifre a cazzo ovviamente, non le prendo, devi arrivare a 2000 e tu c'hai 2050, quindi a te non spetta, però di fatto stai esattamente come quello che sta a 2000, che al cui invece spetta, non so se la vedete la questione, no? È chiaro che poi quando ti capita cominci a farti le domande, dici, ma perché 2000, perché non 2100? Ma tanto sarebbe uguale, perché quello che sta a 2150 non gli aspetterebbe. Quindi è ovvio che sono dei valori che vengono tarati su una serie di compromessi, valutazioni, calcoli, mettiamolo anche in modo non eccessivamente di malafede, no? A un certo punto devi decidere. Però è ovvio che quel certo punto non è dato. Il mestiere del lobbista, sapete chi è il lobbista? Niente. Beh, se è bello vivere nel vostro mondo, ragazzi, quasi quasi, cioè, provo a venirti anche, venirci anch'io, perché probabilmente mi rilasserebbe molto. Allora, il lobbista è una figura che utilizza la propria esperienza in un campo specifico per fare gli interessi di una parte di questo campo. Allora, se aveste sentito sbadatamente un telegiornale, avreste sentito che a Dubai attualmente c'è una enorme densità di lobbisti delle aziende dei combustibili fossili. Come mai? Come mai gli emissari di tutti quelli che ci stanno avvelenando, pare, sono tutti quanti lì dove dovremmo decidere che la smettano di avvelenarci? Domande banali, che potrebbe essere carino porsi, perché casualmente stanno lì proprio per evitare che qualcuno li bandisca. Questo fanno i lobbisti. Vi faccio anche una breve storia del termine, che è rapidissima, perché lobbista viene da lobby. Lobby vuol dire di fatto corridoio. E nasce ovviamente in America, perché dove altro poteva nascere come figura una cosa del genere. Erano quelli che aspettavano i deputati, il presidente, i senatori nei corridoi per parlare con loro e dire, per favore deve cambiare quella parolina, deve cambiare questa cosa. Cioè, questo è il... Come dire, il sangue e la merda della politica, come diceva un nostro grande politico, sono questo. Le parole cambiano il destino della gente, perché se tu hai un interesse in quello specifico campo per il quale il lobbista sta facendo controlavoro e tu non hai il tuo lobbista che cerchi di metterci una pezza, tu perdi. Se tu hai l'amico che parla all'orecchio del deputato, il quale di notte entra e corregge i testi, che pare accada così, io continuo a trovare questa cosa una balla di quelle che andrebbero rimosse proprio perché se funzionasse veramente così ci sarebbe da ammazzare qualcuno, detto proprio in semplici termini, parole, allora improvvisamente il giorno dopo si scopre che le pensioni spettano a questi e non a quelli, che succede tutti i giorni e tutte le volte che si fa una legge di bilancio. No, improvvisamente prima avevi diritto A e poi non ce l'hai più, oppure uno prima non aveva diritto A e improvvisamente ce l'ha. Come accade sta cosa, secondo voi? E questo è il potere di definizione. Tu puoi dare tutte le direttive astratte e generali che vuoi, però quando poi passi dalla high policy alla low policy, cioè ai regolamenti, ai testi, alle norme, e lì ci sono delle parole, e quelle parole fanno la differenza. Non so se è chiara sta cosa. Lo status di studente garantisce certe cose e non ne garantisce altre. Quando è che sei studente? Quando hai fatto questo, questo e quell'altro? E se non li fai tutte e tre, non sei più studente, non hai più manco quello. Questo è il tema. Allora, cercate di fare questo sforzo cognitivo e trasferire fuori dalla vostra vita il discorso e vederlo nella vita degli altri. Perché credete che Putin continui a definire quella che succede in Ucraina un'operazione speciale? C'è qualcuno che c'ha un'idea a proposito, sa di che parlo, perché qui già di nuovo il dubbio ci assale. Però una delle cose a cui stanno attentissimi i russi è non dire mai guerra. Perché? Perché si vergognano? Magari. No, perché nel momento in cui dicessero guerra, quella serie di eventi rientrerebbe in una serie di convenzioni internazionali che riguardano la guerra. E quindi sarebbero obbligati a certi comportamenti, non potrebbero fare certe cose, non potrebbero usare certe armi. Quindi, come vedete, la questione è lì. È qui, ce l'abbiamo davanti agli occhi continuamente. Perché gli Stati Uniti, anche tra gli altri, quando arrestano i terroristi, stanno ben attenti a definirli terroristi e non combattenti? Perché se dovessero chiamarli combattenti, improvvisamente pure quelli rientrerebbero nelle convenzioni. E non li potresti fare il waterboarding, non li potresti portare nelle carceri, i famosi buchi neri, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se sta cosa pensate che vi riguardi, visto che dovreste lavorare in questo mondo. Io immaginerei di sì, però ha a che fare con tutto quello che stiamo dicendo ora. Cioè, il discorso della definizione è un discorso cruciale, perché la realtà non è data. Non c'è qualcuno che ha una bandiera con scritto combattente o terrorista, sei tu che lo fai diventare questo. E questa è esattamente l'anima di un altro tipo di discorso che potrebbe riguardarci e che scoprirete meglio con la professoressa Curti, che è il discorso dell'etichettamento. No? Quando tu vieni definito in qualche modo, improvvisamente tu hai difficoltà a non essere in quel modo. Perché quando io ti definisco, facciamo il classico esempio purtroppo che continua a ricorrere, zingaro, e nello zingaro inserisco tutta una serie di questioni. E tu puoi fare quello che vuoi, ma non potrai fare altro che quello che io ritengo tu possa fare, perché nessun altro ti darà altre possibilità. Perché chi è che assume uno zingaro? Chi è che dà fiducia a uno zingaro? Semplice. Quindi, come vedete, è difficile riuscire a capire dove comincia il discorso, se il famoso zingaro si è trovato a occupare la parte sbagliata della storia, come capita spesso e volentieri, oppure effettivamente è uno che, però è chiaro che di nuovo qui scattano pregiudizi, scattano stereotipi, scattano tutta una serie di trucchi cognitivi di cui trovate regolarmente notizie in Edgar Morin, che fanno sì che il comportamento potenzialmente effettivamente deviante di qualcuno venga automaticamente attribuito a tutti quelli che gli somigliano. E come a dire, le persone bionde sono tutte infedeli, perché tu hai conosciuto una che ti ha messo le corna. È un po' come dire complicato, no? Però di fatto funziona così. Allo stesso modo, perché ho visto quattro che hanno rubato, quindi tutta quanta la nazione, tutti quanti una manna di ladri. Ma diciamo che come semplificazioni siamo veramente a dei livelli, no, non bassi, di più. Però ragioniamo così. La gran parte di noi ragiona così. Facile, no? Tutte quelle frasi che, ah, io non sono ma, automaticamente. E non so questo ma, però, oppure questi, no? Tutte quelle cose che si dicono e via discorrendo, la famosa battuta che c'era, non siamo noi che siamo razzisti, sono loro che sono napoletani. Qui, cioè, c'erano tante di cose che venivano anche messe alla berlina, no? In certo modo, però di fatto questo è il problema. Nel momento in cui accediamo a queste dinamiche senza un minimo di criterio, senza un minimo di consapevolezza, noi ne diventiamo vittime. E quindi siamo quelli che lottano per i 199 di colesterolo, senza rendersi conto che fanno ridere i polli, no? Perché vabbè, che la differenza dove dovrebbe essere? Ne parliamo con le tue arterie, di come stanno adesso rispetto a prima che stavi a 202, oppure che? È tutto così. E quindi, come vedete, il discorso parsonziano, pur partendo, torniamo a bomba quindi, pur partendo da un desiderio probabilmente sincero di poter coniugare su un piede di parità struttura ed azione, culmina in un lavoro tutt'altro che commisurato a questi intenti, ovvero sia nel trasformare l'azione in un sottoprodotto del sistema o della struttura, come abbiamo visto, no? Quindi agire, secondo Parsons, di fatto vuol dire comportarsi nei modi attesi per dei fini posti da qualcun altro. Sebbene leggerete nel testo che Parsons si muovesse all'interno di una serie di questioni complesse che hanno a che fare col comportamentismo psicologico da una parte e con altre questioni dall'altra, e quindi volesse conservare un margine di libero arbitrio al soggetto, di fatto non ci riesce, perché se questo deve essere libero arbitrio, io francamente penso a me sarei, come dire, avrei fatto seppuku da un po'. Quindi, evidentemente, no, bisogna tornare anche a quelli che sono i temi non sociologici ma sociali del tempo. Come abbiamo detto, Parsons si muove in un quadro nel quale la grandissima difficoltà culturale statunitense è quella di riuscire a tirar fuori un qualche tipo di appartenenza comune da un mosaico incredibile di appartenenze speciali e locali. No? Abbiamo detto ieri, il continente americano è oggetto, è meta in quel periodo ancora del trasferimento di enormi masse di risorse umane, se le vogliamo chiamare in questo modo, che devono in qualche misura essere armonizzate e inserite all'interno di un sistema. Perché? Perché chiaramente abbiamo detto Parsons è uno structural funzionalista. Parsons ritiene che alla gente si debba insegnare ad obbedire, si debba insegnare a far parte, la gente deve essere dotata degli strumenti per potersi comportare come ci si aspetta da lei. Se vi ricordate The Logical Song, è quel pezzo nel quale si dice vogliamo essere sicuri che tu sia accettabile, affidabile, adattabile, un vegetale. Più o meno l'idea generale è questa. Però è anche vero, come abbiamo detto per Durkheim, quando abbiamo ricordato che nascendo in Alsazia-Lorena si è trovato a confrontarsi con un disordine quasi essenziale, quasi primordiale, che il clima negli Stati Uniti al tempo era un clima estremamente complesso, non tanto e non solo per i problemi dell'immigrazione che faccio presente, ma semplicemente è anche per i problemi dei rapporti tra etnie e culture. La schiavitù al tempo c'era. Non è che, voglio dire, no? Ne parliamo sempre come se fosse qualcosa che riguardava qualcun altro, ma il Ku Klux Klan ce l'abbiamo avuto fino agli anni 70, c'è ancora adesso in giro, anzi, adesso rialza la testa perché. Non mi fate dire cose se non pare brutto. Comunque, ad ogni modo, ecco, questo è il panorama della questione. Quindi non c'erano soltanto quei problemi dell'irlandese, dell'italiano, del polacco di cui abbiamo parlato ieri, ma c'erano i problemi dei coreani, dei giapponesi, dei cinesi, degli afroamericani che erano stati portati lì con la forza, neanche da dire che ci venissero apposta, ma erano lì e facevamo finta che non ci fossero e continuiamo a far finta che non ci siano. Non so se avete letto delle varie statistiche relative a coloro che stanno in carcere negli Stati Uniti. Coloro che stanno in carcere negli Stati Uniti sono nella grandissima parte afroamericani, che sono una piccola frazione della popolazione, quindi c'è un distacco assoluto, praticamente arrestano solo loro, quando non li ammazzano prima, come sappiamo piuttosto bene per tutta una serie di questioni. Quindi, insomma, c'è da starci un filo attenti e da preoccuparsene, quindi Parsons se ne preoccupava, ovviamente, a suo modo, e ritiene di conseguenza, tanto per venire a un'altra questione importante che dobbiamo tenere presente, che a questo fine ci sia uno strumento principe, cioè ci sia una strategia principe che si può utilizzare per far sì che il famoso melting pot di cui parlavamo ieri abbia una qualche possibilità di esistere. Secondo voi su cosa punta Parsons per modellare questo nuovo sentimento d'appartenenza americano? Qual è tra gli strumenti di cui abbiamo parlato finora quello che sembra più adatto a questo genere di discorso? Pare sempre di stare nella sala d'attesa di un medico quando faccio queste domande. Ti guardano dall'altra parte, ma io sono capitato qui per sbaglio, che ne so, che strane cose. La socializzazione, santa Madonna, il processo di socializzazione, non sono manco difficili, voglio dire, no? Facesti, diceva, fa le domande trabocchetto, no, sono delle cazzate colossali, per favore, qualcosa, segno di vita. C'era una canzone di Battiato che si chiamava Segni di vita, se non ricordo. Vabbè, ad ogni modo, il processo di socializzazione, tant'è che dall'approccio parsonsiano alla socializzazione derivano tutta una serie di altre teorie che saranno ovviamente del tutto contrarie a questo approccio e porteranno poi al 68, perché capite che i tempi cominciano ad essere quelli tra una cosa e l'altra, no? Perché cosa viene imputato a Parsons? Di essere di fatto a favore di politiche di integrazione sociale. che è pure vero per certi versi, no? Di nuovo qui ci dobbiamo porre una serie di questioni, ovvero sia dov'è la soglia all'interno del processo di socializzazione per cui tu garantisci la continuità del gruppo oppure diventi un fattore distorsivo per una visione egemone all'interno del gruppo? Cioè, dov'è che il processo di socializzazione diventa più che uno strumento d'aiuto un qualcosa che ti distorce, che ti rende diverso, che ti condiziona? Domanda alla quale non abbiamo ancora saputo rispondere. Perché se continuiamo ad affrontarla ovviamente in un'ottica out-out è un po' difficile perché stiamo sempre lì lì, cioè il punto nel quale cambiano le cose è di norma il punto interessante. Tant'è che nella teoria del caos si chiama la soglia del caos. La soglia del caos dov'è? È dove l'equilibrio tra ordine e caos è generativo. No, c'è un punto nel quale queste due grandezze si affrontano e si integrano in modo tale che da lì sgorgano come da una cornucopia una serie di, per esempio, specie animali mai viste. Ci sono una serie di periodi nella storia antica del nostro pianeta in cui ci sono delle improvvise fioriture di forme di vita vegetali e animali che nessuno è riuscito a spiegarsi, salvo la teoria del caos, azzardando quest'idea del orlo del caos, il bordo, il punto nel quale c'è questo costante, no? Quindi l'out-out da questo punto di vista lo possiamo anche leggere chiaramente in una fase generativa, in un'ottica generativa, se però appunto lo liberiamo da una parte della sua rigidezza, rigidità, più rigidità. Quindi, mamma mia, come c'era arrivato all'orlo del caos, ragazzi? Aiuto. Ah, dov'è nel processo di socializzazione che queste due tensioni che convivono si equilibrano? Vatte la pesca, non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché appunto noi non ragioniamo quasi mai anche sull'out-out in termini di equilibrio dinamico. L'out-out è statico, è rigido, è il gesto che taglia, non è la preoccupazione di quello che accade attorno al taglio. Quindi Parsons ovviamente viene dai più indicato come il fautore di una delle visioni più distorsive, nel senso che lui non voleva semplicemente fare in modo che tu diventassi parte di una cultura, ma voleva fare in modo che tu aderissi a una certa visione di cultura che secondo lui era la migliore. Non so se è chiara sta cosa, perché la cultura americana, ragazzi, diciamocelo, non c'è. La cultura americana nasce teoricamente nel 1776, vogliamo mettere una data, no? 1776 sono 200 anni fa, quindi già costruire una cultura in 200 anni non è che sia la cosa più normale e facile del pianeta, ma tenete pure presente che come abbiamo detto, e qui vi ricordo quando abbiamo parlato di Weber, della riforma, di tutte quelle cose qui, che negli Stati Uniti vanno in particolare tutti coloro che vengono cacciati dall'Inghilterra e dagli stati riformati. Cioè, non crediate che i padri pellegrini fossero il fiore della questione. I padri pellegrini hanno cacciati a calci perché avevano rotto le palle talmente tanto a tutti che gli hanno detto: sai che c'è? Vattene a morire ammazzato in Massachusetts. E i padri pellegrini hanno fondato l'MIT. Quindi, no, potremmo fare tutta una serie di, come dire, di accoppiamenti simbolici interessanti sul fatto che improvvisamente l'MIT è diventato il faro della nostra cultura. Ecco, parliamone di questa cosa perché potendo si potrebbe anche discutere. Ma ad ogni modo, quindi, il punto centrale è questo. Parsons, da un certo punto di vista, aveva ragione. Perché sta cultura americana alla quale dovevano conformarsi tutti gli altri, salvo alcune forme di, come dire, fondamentalismo, che erano appunto il famoso bianco protestante e adulto, non andava, non ce l'ha manco oggi. No, vi siete resi conto che hanno rischiato la guerra civile l'anno scorso e che probabilmente la rischieranno di nuovo l'anno prossimo? Non è che è una cosa nuova, no? Tutti, se andate a sentire qualunque podcast sugli Stati Uniti, vi cominciano a parlare del fatto che l'America è divisa. Dimmi un po' che strano, non l'avrei mai detto. E invece è esattamente quello che normalmente accade quando hai un approccio che è totalmente diurno, un approccio totalmente fondato sull'out-out. Non abbiamo fatto lezione su Gilbert Durand, noi, vero? Appunto. Vabbè, la settimana prossima abbiamo anche questo nel nostro arsenale di cose da fare. Comunque, quindi vi rendete conto che chiaramente c'è una forte componente prescrittiva nell'idea di socializzazione di Parsons. Perché tu devi di fatto risocializzare. Cioè, devi risocializzare tutti quelli che arrivano con una loro già precedente socializzazione, perché l'abbiamo visto, non è che non c'è nessuno che ha una tavola bianca sulla quale scrivi. Tutti arrivavano dalla Polonia, dalla Cina, dalla Corea, essendo polacchi, cinesi, coreani, di certe regioni, con certi dialetti, con tutta una serie di complicazioni culturali che era un po' complicato riuscire a far stare insieme, soprattutto se sei fondamentalista da prima, no? Quindi l'idea generale era che questi a un certo punto dovessero imparare ad essere americani, che guarda caso lo stesso tipo di ragionamento sulle migrazioni e sull'immigrazione che fanno in Francia, dove sono molto cartesiani, non a caso, no? La politica francese è che tu, se vuoi andare in Francia, devi diventare francese, da dovunque tu venga, non gliene può fregare di meno. Se tu diventi francese, teoricamente, perlomeno, non dovresti avere nessun problema. Se per caso vuoi continuare ad essere qualcosa che più o meno ha a che fare col francese, ma non tanto, lasciamo stare e via discorrendo. Quindi, come vedete, non è né un problema che è scaduto, perché questo vale ad oggi, né un problema che però si risolve attraverso certi criteri, perché, come abbiamo detto, e ve lo ricordo sempre perché è ripetita iuvant, il processo di socializzazione ha delle capacità di intervento, ha delle capacità di modellamento, se vogliamo, ma non è onnipotente e non è soprattutto efficace nel 100% dei casi. Vi ricordo, ove non l'avessi già detto, che dopo 80, 70, no, dopo 70 anni di processi di socializzazione dell'Unione Sovietica, che non so, pochi 70 anni dal nostro punto di vista, all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica, la prima cosa che è stata fatta in Russia è stata cambiare il nome di Leningrado in San Pietroburgo, come a dire che 70 anni erano trascorsi del tutto invano, o perlomeno senza lasciare nessun tipo di segno, perché è chiaro che quei 70 anni avevano specificato per quali motivi Leningrado era un nome molto migliore a San Pietroburgo, che si rifaceva allo zar, che non aveva niente dell'epopea della resistenza della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, XYZ, quello che volete, tutto questo era stato detto, ridetto allo sfinimento, come vi ricordo è documentato benissimo in una serie di bellissimi romanzi di Mikhail Bulgakov, o Bulgakov, come lo volete chiamare, Appunti sui polsini, Cuore di cane, ce ne sono un'ira di Dio sullo specifico della burocrazia russa, che era altro che, ecco, tutto questo non è servito a niente. Nel comune sentire, la prima cosa che si è fatta è stata, ok, lo hanno in grado, non ha fatto mica. Ora stiamo riscoprendo Stalin, perché effettivamente se non sono matti in ci arrivoremo, quindi ci sono tutta una serie di nuovi movimenti all'interno della Russia di oggi, soprattutto dopo la questione dell'operazione speciale in Ucraina, che portano a dei risvegli più o meno nazionalistici, più o meno patriottici e via discorrendo, però insomma di fatto quello che è accaduto è che tutto l'arsenale che oggi viene dispiegato per garantire una base di consenso a Putin è un arsenale che è pre-sovietico, per quanto lui ritenga di essere ancora l'alfiere dell'URSS, il suo pensiero, il suo modo di fare vanno tutti senza nessun tipo di errore allo zarismo precedente. Quindi, come vedete, possiamo discuterne estensivamente di quanto funzioni la socializzazione. Però è chiaro che è un fattore che gioca un ruolo, magari non in tutti, ma un certo campionario, una certa quota di soggetti del gruppo si comporteranno in modi che sono suggeriti dalle strategie della socializzazione. Quindi l'approccio di Parsons alla socializzazione è un approccio prescrittivo, un approccio normativo, un approccio che mira all'integrazione, ovvero sia alla trasformazione dell'appartenenza di coloro che vi vengono sottoposti da quella precedente a quella attuale, che però purtroppo non si sa quale sia. Questo è il grande tallone d'Achille, cioè non c'è un modello di uomo americano auspicabile a prescindere da tutte le cose che conosciamo, ovvero sia il consenso, scusatemi, il consumo, l'acquisto, la bellezza, la disponibilità economica, tutta una serie di cose che sono il famoso modello di successo di cui abbiamo parlato e che purtroppo non sono sufficienti a dipingere un uomo a 360 gradi, un essere umano a 360 gradi. Quindi è chiaro che è una strategia che non porta i risultati che vuole, tant'è, come abbiamo detto, che dal melting pot andando avanti si passa al salad bowl, no? Ovvero sia sì, lasciamo le cose come sono, però facciamo in modo che convivano senza particolare stress. Non è esattamente la stessa cosa, per niente, no? Quindi il passaggio dal melting pot al salad bowl, sì, cosa sancisce? Sancisce il fallimento delle politiche che pensavano che attraverso la socializzazione si potesse cambiare lo spirito di una nazione. Non si può fare. Quindi questo lo sappiamo, se serviva un riscontro empirico, eccolo, non ci sono riusciti, ci hanno provato per anni e quello che hanno risolto è sto casino infernale nel quale si trovano oggi, per cui voglio dire, anche lì parliamone. Quindi capite, no, che la questione è molto interessante e molto contemporanea, perché Parsons, voglio dire, tutto sommato è di 60 anni fa. Non so tempi biblici, voglio dire, a voi sembreranno un'eternità, ma vi garantisco che non lo sono affatto. Quindi è interessante studiarlo dal mio punto di vista, principalmente per tutta questa serie di questioni che rivela. Cioè, l'approccio parsonsiano è un approccio che, se volessimo riprendere il James Gleick del libro sul caos, è quasi buffonesco nella sua ingenuità. Nel senso che ritiene effettivamente, come abbiamo visto il positivismo d'altronde, no? E tutta la questione del complesso ancillare delle scienze sociali rivelano chiaramente, ritiene che con gli strumenti delle scienze sociali si possono ottenere dei risultati meccanici. Allora, se io dico questo, allora fanno quello, che guarda caso è proprio il cane di Pavlov, non so se avete presente, no? Allora, se io ti insegno che quando schiocco l'idea tu mangi, io schiocco l'idea tu mangi. Secondo me c'è qualche differenza rispetto all'idea del soggetto autonomo che ci vendono, però insomma di fatto l'idea generale era questa. Allora, non funziona. Che ci piaccia o meno, per quanto torsi di broccolo noi ci possa essere, non siamo tanto torsi di broccolo da limitarci a saltare quando qualcuno dice jump, come diceva, no? Un altro modo di dire inglese. Perciò, ecco, quello è interessante, è molto interessante. Un'altra cosa piuttosto interessante ha a che fare con quello che si chiama lo schema agile. Faccio un respiro profondo, perché lo schema agile è una delle cose che proprio non mi sono mandate giù manco di traverso, però dobbiamo parlarne, è utile, è interessante, anche perché molti miei colleghi lo utilizzano ad oggi. E quindi che dobbiamo fare? Allora, lo schema agile cosa significa in ultima analisi? Significa che, come abbiamo visto, l'istinto sistemico di Parsons non si limita al sistema nel quale si trova, che già lì sarebbe poco, non sarebbe poco. Ma va a, come dire, a mettere insieme una serie di ragionamenti generali sul sistema, cioè come dovrebbe essere un sistema sociale per poter durare nel tempo, poter prosperare, potersi evolvere e via discorrendo. E Parsons, insieme a un altro che si chiama Bales, mettono insieme la teoria dei requisiti funzionali, giustamente, come la vogliamo chiamare altrimenti. I requisiti funzionali sono una serie di aspetti che, in parti diverse, in proporzioni diverse, un sistema sociale deve soddisfare per potersi dire di successo, se lo vogliamo chiamare così, per poter comunque durare nel tempo e, no, andare avanti. E quali sono questi benedetti requisiti funzionali? Sono quelli nel famoso acronimo Agile, giusto appunto, che vogliono dire adaptativity, go, mi ricordo Mario, incredibile, come 7 nani, integration and latency, eccoli, li abbiamo trovati tutti. Che vuol dire sta cosa? Vuol dire adattabilità, posizione, ottenimento e posizione di scopi, integrazione, abbiamo appena parlato, e latenza. Che significano questi quattro? Che ovviamente vengono raffigurati nel famoso schema cartesiano con gli assi A, G, I, L, le solite cose che immagino vi rendiate, conosciate bene tutti quanti, che squartano la realtà, infatti, e servono appunto a stabilire tutta una serie di rapporti fra questi diversi processi che vengono ritenuti evidentemente cruciali. Non a torto, peraltro, voglio dire. Al di fuori di questa rigida configurazione, probabilmente lo schema agile continua ad essere un buono strumento per descrivere quantomeno un sistema. Allora, che vuol dire adattabilità? Evidentemente il termine è abbastanza chiaro, vuol dire la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Molto interessante se riprendiamo quello che abbiamo detto ieri, ovvero sia il fatto che di norma negli structural funzionalismi il cambiamento non si capisce perché accada. Cioè, non c'è una teoria del cambiamento. E anche qui non c'è una teoria del cambiamento. Cioè, il fatto che le cose cambiano, no? Come c'era la struttura ex no, così, de punto in bianco, anche le cose cambiano de punto in bianco. Quindi ci muoviamo in un, così, in un panorama un po' semplice, tanto per continuare a usare l'aggettivo, e che dice Parsons? Che un sistema per potersi mantenere, per poter proseguire, lui è della magistrale di Nonserna, per potersi mantenere deve adattarsi a questi cambiamenti, dei quali tuttavia non si sa bene da dove arrivino. Ad ogni modo, comunque, diciamo, una forma di flessibilità, di adattabilità, eccetera. Quindi in qualche misura una forma di capacità di cambiamento autonoma. No, dovremmo anche dirlo, perché se te devi adattare poi rimani quello di prima, altrimenti. Poi c'è la posizione di fini, ovvero sia una capacità di visione strategica. Verso dove vado come sistema sociale? E questo vi faccio presente, ragazzi, che sarebbe un tema estremamente utile anche oggi. Perché la domanda, non volendo citare Guzzanti, ma dovendolo fare, no? Che è quando sono, dove vado? Ecco. Che stiamo a fare preciso noi oggi? Dov'è che andiamo? Perché non ne abbiamo la più pallida idea. E vi rendete conto quanto questo sia importante in un'ottica di generazione di senso? Cioè, perché mi devo sobbarcare a questa vita sempre più normata, sempre più piccola, sempre più esigente, in nome di che? Perché? Domanda cruciale. Quindi la produzione di fini. Il suggerimento o comunque la posizione di fini è importante. E su questo tema della posizione di fini facciamo altri 5 minuti di break e poi parliamo anche di Merton, che è un altro dei nostri autori importanti. Dicevamo, eravamo alla famosa G, che in inglese è goal, vuol dire fine, scopo. E ci permette di prendere un concetto che forse vi ho già accennato, quello di anomia. Ma non credo però, mi sa che non ne avevo parlato perché normalmente ne parlo con Durkheim, stavolta ho deciso di usarlo con Merton. Perché? Perché è un concetto che nasce con Durkheim, ovviamente essendo Durkheim strutturalista, e ha a che fare con la mancanza di norme. È stavolta un termine costruito interamente sul greco, anomos, vuol dire senza norme. Quindi l'anomia è, dal punto di vista di Durkheim, però un caso limite utile per descrivere l'importanza che le norme hanno nella vita collettiva e del singolo. Vi ricorderete, probabilmente avrete letto, o comunque forse abbiamo detto, ma lo ripeto per sicurezza, che nella descrizione, nella discussione del suicidio di Durkheim, una delle figure del suicidio più rilevanti è quella del suicidio anomico. Perché? Perché lo strutturalista, lo structural funzionalista, in omaggio a quello che abbiamo detto sull'importanza della direzione delle persone, sulla loro relativa incapacità di operare autonomamente, ritiene che il sistema sociale debba fornire i fini alla vita del singolo. Ma no, il modello di successo rientra esattamente in questo discorso. Come faccio io a far sì che la gente stia bene? Io dico come fare a star bene. Allora tu per stare bene devi essere fatto così, così e così. Ok? Quindi, nel momento in cui io pongo questi fini per il singolo, chiaramente, che sono, ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda Simmel, per esempio, no? Il momento in cui io aderisco alla moda, che per certi versi rientra in questo discorso, perché? Per manifestare il mio far parte del gruppo, per rendermi comprensibile agli altri. Quindi, diciamo che per certi versi l'idea del modello di successo è comunque utile. Anche perché è un modo per risolvere una serie di questioni che non ti interessano nella migliore delle ipotesi. Cioè, tu vuoi far sì che gli altri ti vedano come una parte del un membro del gruppo che non dà da discutere, o devi andare in un qualche tipo di, non lo so, occasione sociale e non ti viene in mente che metterti. No, vedi qual è il modello di successo prevalente, qual è la moda del momento, aderisci a quella e tanti saluti, non devi starci a perdere tempo, non devi porti problemi esagerati, eccetera. Ovviamente questo è strettamente connesso con la prospettiva del pessimismo antropologico, no? Come abbiamo detto, e rientra nella discussione che abbiamo fatto del titolo che tu hai per dire a qualcuno come dovrebbe comportarsi e cosa dovrebbe diventare. Nel momento in cui partecipi dell'idea dell'azione, dell'idea della cultura soggettiva, tutto questo lo potresti tranquillamente perlomeno ridimensionare, anche se il gesto sarebbe stato quello di buttare una pattumiera, però in ultima analisi lo potresti ridimensionare perché comunque ha una sua strumentalità, come abbiamo detto, utile. Nel momento in cui diventa invece il, come come dire, il centro, il fulcro dell'attività di governo, allora la cosa comincia a essere. Torniamo alla famosa distorsione di cui abbiamo appena parlato per la questione della socializzazione e via discorrendo. Evidentemente tu cosa fai? In un'ottica strategica, che è quella appunto del perseguimento di fini, crei dei subfini, dei fini articolati nella società che, se venissero perseguiti da coloro che ne fanno parte, ti metterebbero in condizione di poter ben perseguire i fini più ampi. Voglio dire, se tu presumi che la tua società sarà una società improntata all'informazione tecnologica, all'utilizzo, alla creazione di servizi di frontiera, eccetera, cos'è che cercherai di incrementare? Cercherai di incrementare la dedizione dei tuoi cittadini verso la programmazione, verso la creazione di start-up, verso la ricerca tecnologica di certi materiali e certe cose, e via discorrendo. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, la visione strategica, quella che tutti i nostri industriali invocano perché si riesce a capire che dovremmo fare da grandi, è esattamente questo. Cioè, che vuol fare il mio paese? Vuole diventare un colosso delle culture, dell'energia verde? Vuol diventare un luogo dove la cultura ha un altro tipo di respiro, ci progettano delle forme di turismo alternative? Cioè, si può scegliere, ma questo sarebbe teoricamente la politica. Nel momento in cui lo fai, secondo gli strutturali funzionalisti, comincia a dire: allora, se voglio fare in modo che il turismo diventi un'attività non predatoria come oggi, ma creativa, ricreativa, generativa, formativa, come poteva essere all'inizio, allora avrò bisogno di gente che ragioni su questo tipo di cose, avrò bisogno di gente che restauri i monumenti, avrò bisogno di gente che conosca la storia del territorio, tutta una serie di figure che, se voglio fare l'estrattore di risorse dal sottosuolo, non mi interessano. Quindi capite che il discorso del porre i fini è interessante. Che dice Durkheim in proposito, però? Dice che l'idea dell'assenza appunto di norme è di fatto talmente traumatica potenzialmente da poter indurre al suicidio. Perché? Perché l'uomo, senza qualcuno che gli dica cosa deve fare, non sa vivere, non è assolutamente in grado di badare a se stesso, di trovare delle ragioni, di trovare dei motivi, no? Quindi il suicidio anomico. Ora, nell'ottica di un discorso teorico, l'anomia è interessante perché è appunto un caso limite, no? Di fatto, se ci pensate, l'anomia come la descrive Durkheim non esiste, perché tu comunque sei stato comunque frutto di un processo di socializzazione, per cui hai appreso una enorme quantità di norme, magari non consapevoli, magari non formali, ma comunque hai una serie di indicazioni su come vivere. Venendo a mancare la sfera più ampia, probabilmente ritorni a quelle indicazioni di base che non sapevi manco di avere, ma ti si rivelano. Che è un po' quello che è successo con l'ultima occasione nella quale abbiamo potuto testimoniare dal vivo questa serie di cose, che è stato il crollo del regime in Iraq in occasione della prima guerra del Golfo. Vi ricorderete, suppongo, ne avrete sentito parlare. Che è successo con gli iracheni? Si sono improvvisamente tutti suicidati perché non c'era più lo Stato? No, sono tornati alla vecchia logica clanica, quella precedente. Quindi capite che da un punto di vista concreto è quasi impossibile, salvo per esempio Mowgli, no? Il libro della giungla, uno che cresce coi lupi, non ha nessun tipo di cosa e quindi potrebbe trovarsi in una condizione d'anomia, posto che i lupi non abbiano il loro sistema di norme, e su questo potremmo anche discutere. Però, detto questo, diciamo, ecco, è un caso limite che lascia un po' il tempo che trova. Però la tradizione strutturalista e struttural funzionalista poi prosegue con Parsons, come abbiamo appena visto, e soprattutto con Robert Merton, che è probabilmente uno dei più importanti sociologi, al di là del sarcasmo e dell'ironia riservata a Parsons, che sia vissuto, che è morto recentemente. Vi dico solo che è stato ospite del primo premio europeo Amalfi. Purtroppo il primo premio europeo Amalfi non l'ho visto, sono arrivato a quelli dopo, per cui me lo sono perso, però l'avrei potuto incontrare ad Amalfi, e quindi diciamo che è dei nostri giorni fondamentalmente. Tenete presente che ho incontrato ad Amalfi Bauman, Mafesoli, Alexander, cioè è stata veramente una stagione assolutamente indimenticabile, perché mettetevi nei panni di un giovane laureato in sociologia che si trova a fare in macchina con Bauman da Fiumicino fino ad Amalfi, da soli, lui e Bauman a chiacchierare, insomma, sono quelle cose che poi, no? Ti lasciano un minimo di traccia. Allora, Merton era un tipo estremamente particolare, particolarmente intelligente e autocritico, nel senso che si rende perfettamente conto di una serie di problemi che vengono sollevati dall'impostazione di Parsons e per certi versi anche di Durkheim, per quanto Durkheim fosse meno. Avesse un istinto, diciamo, meno sistematico, quello che crea il sistema, giustamente, è Parsons, ovviamente, in linea con le sue convinzioni e tutte queste cose. E quindi Merton riprende il tema dell'anomia, ma lo declina proprio all'interno di questa categoria della posizione di fini. Dice Merton: un sistema sociale deve porre sì dei fini, ma deve anche porre dei mezzi che consentano di perseguire questi fini. Quindi all'interno della struttura sociale, in senso diciamo astratto per certi versi, deve esistere sì una struttura dei fini, ma anche una struttura dei mezzi, perché altrimenti c'è un problema di legittimità, c'è un problema di riconoscimento. Perché? C'è qualcuno che si sente proprio come un leone quest'oggi e vuole dirmi per quale ragione c'è un problema di riconoscimento ove manchi la struttura dei mezzi? Io penso che potreste pure farlo, eh? Non vi dico che credo in voi perché sembrerei americano, però insomma più o meno credo che siano cose che tutti voi sareste perfettamente in grado di fare se non vi stesse autocastrando proprio una cattiveria che non riesco a capire da dove origina peraltro, insomma, perché, cioè, ripeto, dopo tanti anni le facce di quelli che non saprebbero parlare le conosco, ne vedo pochi, per cui francamente gli altri che cosa cazzo aspettano a prendere parte a sta lezione non lo so, anche perché sono le ultime, non è che avete tutto sto tempo residuo, poi gli altri vi diranno a schiaffi per farvelo fare, io diciamo che mi accontento a esortarvi. Oh, vedi, e diamo voce a queste trombe, come si dice, visto che oggi non ho manco il microfono serio, quindi parla con un po' stentorea. Non era difficile, voglio dire, no? Sono quelle cose che uno con un po' di buon senso e minimo intelligenza le dice, cioè, ci vuole un genio, senza offesa, per te. Un bel applauso perché te lo meriti, francamente, per tutto il coso, bravi, per il coraggio e per la cosa, però di fatto il punto è esattamente quello, cioè se io non do dei mezzi condivisi per ottenere dei fini, il modo in cui io otterrò quei fini sarà perennemente aperto alla critica, al sospetto, all'invidia, alla distorsione e via discorrendo. Quando è che io posso effettivamente gloriarmi del fatto che ho fatto quello che mi era stato detto? Quando lo faccio secondo i modi che sono condivisi. No? Pensate al cursus honorum latino, che da questo punto di vista è un eccellente modo di capire la questione. Il che, oltretutto, non vuol dire che tutti riescano a raggiungere il modello di successo. Il modello di successo è fondamentalmente un fine verso cui tendere, non tanto qualcosa da realizzare. Perciò, il punto qual è? Che tu mi dici, allora guarda, se tu fai A, B e C, tu diventi console. E non è facile fare A, B e C perché vuol dire diventare governatore delle colonie, vuol dire diventare edile, vuol dire fare tutta una serie di cose impegnative. Però nel momento in cui tu le hai fatte, e anche quelle hanno una loro configurazione per la quale te le puoi inventare, non sono le presenti salve, sono le dire. Però se riesci a ottemperare a tutte queste richieste di sistema, tu sarai console. Non è male, tu puoi anche passare la vita a cercare di diventare console, non ci riesci, però dal tuo punto di vista non è successo niente di strano. T'ha detto male, sei stato sfortunato, non eri adatto, quello che ti pare, però di fatto avresti potuto. Col sistema dei fini e dei mezzi, secondo Merton, è esattamente la stessa cosa. Cioè tu non devi necessariamente diventare di successo, non è detto che tu ce la faccia, però ci deve essere un modo perché questo accada, perché se non c'è è un problema. Giusto appunto, perché? Perché se non ci riesci, te la puoi prendere con te stesso o te la puoi prendere col sistema, ma non è una situazione che si risolve nell'accettazione, no? Se ci riesci, quelli per cui con i quali sei stato in competizione per riuscirci, non si, come dire, non si periteranno del non dire che tu sei uno che si è venduto, che ha fatto cose, che si droga, che ha, cioè, qualunque cosa, anche perché, come abbiamo già detto, i criteri che noi abbiamo scelto oggi sono massimamente esposti a questo tipo di discorso. Se vogliamo tradurre l'idea di anomia di Merton, che a questo punto è la divergenza tra la struttura dei mezzi e la struttura dei fini all'interno di un sistema sociale, nella realtà contemporanea cosa vediamo? Vediamo che noi abbiamo scelto tre criteri che non sono assolutamente, che non è assolutamente possibile perseguire con dei mezzi stabiliti. No? Perché diventare giovane o ci sei oppure ti arrangi attraverso una serie di cose orribili come tutta la famosa chirurgia estetica che affligge gli attori di Hollywood e via discorrendo e tutte anche i nostri che ormai se non si rifanno gli zigomi a 40 anni non vanno bene e via discorrendo, ma vedete quanto è un problema di definizione. Perché è bello rifarsi gli zigomi a 40 anni sempre, io la gran parte di quelli che vedo stavano molto meglio prima. Quindi evidentemente diventa una definizione, diventa una prescrizione. Sei giovane se ti sei rifatta gli zigomi, se ti sei rifatta le labbra, se ti sei rifatto la gola, se ti sei rifatto il contorno occhi, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è una. Ma poi bello? Bello che? Quando? Anche lì dobbiamo decidere quando sei bello, eppure lì tutta una serie di interventi ad hoc e via discorrendo. Ma poi in ultimo, ricco? E non mi dici come faccio a diventare ricco, perché uno dei punti che dovremmo porci come discorso oggi è se io volessi effettivamente essere giovane, bello e ricco come Dacopione, come farei? Cioè, qual è la strada che dovrei percorrere per poter essere bello, ricco e giovane? Non c'è. E quello è il problema, ragazzi. Non c'è. Non c'è nessun tipo di comportamento normale, condiviso e lecito che ti consenta di diventare ricco. Ricco ci diventi per qualche tipo d'accidente. Allora, da una parte, guarda caso quanto è comodo, c'è il caso. Gratta e vinci, Superenalotto, la qualunque, tutte quelle cose che prosperano continuamente, no? Tutto quello che trovate nei vari punti. Ah, perché è lì, secondo voi? Per metterci uno svago? Magari è lì perché è l'unico modo oggi esistente per diventare ricchi senza aver niente, nessun tipo di fondamento. E spesso e volentieri quelli che diventano ricchi così sono poi prontamente rimossi dalla scena in quanto alcolizzati, pieni di debiti, falliti, l'ira di Dio. Ma fatevi a vedere, andatevi a vedere la storia di quelli che hanno vinto la lotteria negli Stati Uniti ed è un'ecatombe. Perché tu te trovi improvvisamente 350 milioni di dollari senza aver mai avuto una lira, li bruci in un anno e mezzo, un attimo, no? E dopodiché stai peggio di prima, evidentemente. Però, da un punto di vista appunto simbolico, è immaginale, l'unica alternativa che tu hai al non essere ricco è vincere un qualche tipo di premio. E chiaramente non lo sapete, ma la lotteria è stata, come dire, è nata insieme al calcolo di Newton e di Leibniz, insieme alle assicurazioni, ed è uno strumento per rimpolpare le casse dello Stato da sempre. No? Perché il margine tra quello che viene scommesso e quello che viene erogato è comunque a favore dello Stato, e nella gran parte dei casi quello che viene erogato manco viene riscosso, perché quelli che hanno vinto si scordano, perdono, muoiono, litigano, una serie di questioni per la quale la gran parte dei premi delle lotterie degli ultimi anni li sta. Quindi è un guadagno netto da parte dello Stato. No? Quindi torna comodo oltretutto, no? Come strategia. Altrimenti, appunto, diventi ricco in qualche modo che normalmente non è ben chiaro. E non essendo ben chiaro, come metteva giustamente in luce la vostra collega, è aperto a inchieste, dossieraggi, speculazioni, accuse, querele, ingiurie, quello che volete. Di fatto, il risultato qual è però? Che tu non sai mai perfettamente dove dovresti essere. Ma pensate a Berlusconi, tanto per dirne una che recentemente è scomparso. E come dire, era esattamente in queste condizioni. Come ha fatto i soldi Berlusconi? Qualcuno l'ha mai scoperto? Sì, purtroppo sì, ma non si riesce a, come dire, ad affermarlo. Ma lo sappiamo bene come è diventato ricco. Eppure, no? Per molti era la persona proprio, come dire, l'emblema, il modo, come devo essere io così? Mamma mia, però vabbè, che devi fare? Ad ogni modo, capite, no? Che la questione è complessa. Quindi, nel momento in cui Merton propone questa lettura di anomia, noi siamo qui, ci troviamo esattamente in questa condizione, noi siamo in una situazione in cui vengono proposti dei fini alla nostra esistenza per i quali non viene assolutamente dato alcuno strumento condiviso e praticabile, per quanto difficile, per metterli insieme, per far sì che siano raggiungibili. E questo genera evidentemente una serie di brutte conseguenze sul corpo sociale, no? Perché? Perché appunto nella migliore delle ipotesi tu sarai soddisfatto fino a un certo punto perché ci sarà comunque qualcuno che avrà da ridire sul tuo aver avuto successo. Nella peggiore delle ipotesi tu non avrai successo e sarai perennemente frustrato. Sarai perennemente frustrato perché? Perché non hai trovato la strada, perché sarà colpa di qualcuno, perché dove sono le istituzioni, tutte le cose che sentiamo costantemente dire in giro, guarda caso, rientrano perfettamente in questo quadro di discorso. Allora, o mi lasci libero e decido quello che voglio fare io, senza che poi debba. Me ne devo far carico ovviamente di questo discorso, ragazzi. Teniamolo presente, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di Weber, ma lo ribadisco. La cultura soggettiva è fortemente responsabilizzante. Perché avviene sì all'interno di un gruppo, avviene all'interno di una visione culturale, avviene all'interno di una visione politica, però comunque se tu fai le tue scelte e poi tu sei responsabile degli esiti. Il motivo per il quale lo structural funzionalismo piace tanto e continua ad essere praticato contro ogni logica e contro ogni convenienza in ultima analisi è che non ti responsabilizza per niente, non è mai colpa tua. Sempre colpa di qualcos'altro, del sistema, degli altri, del caso, del governo. Tranquilli, noi non c'entriamo niente. A me mi hanno detto che devo fare questo lavoro, non volevo farlo, ecco là, Madonna, di qua e di là, ma tu sei sempre candido e puro come un giglio. Quindi ci sono delle convenienze, ci sono. E che non le vogliamo vedere perché sono brutte, non ci piacciono. No? Però se tenete presente che il nostro sistema di fare cultura sono migliaia d'anni che va verso a soluzione da obblighi, no? Verso questo modo di chiamarsi fuori dalla questione, di me ne può fregare di meno Pilato. Noi dovremmo prendere Pilato come personaggio chiave della nostra cultura. E non a caso nel Maestro e Margherita Pilato gioca un ruolo fondamentale, tra l'altro. Però è quello l'atteggiamento, è quello il senso. Noi lì dobbiamo andare, non dobbiamo cercare gli eroi, non dobbiamo cercare gli dei, Barabba. No, no, è Pilato il punto, è quello che se ne lava le mani. Non è un problema mio. Fate. Ecco, noi quello facciamo. Sempre. Quindi capite che no? Ci sono una serie di questioni piuttosto importanti che vengono in gioco da questo punto di vista. Ok, domande sull'anomia, ci siamo? Quindi ovviamente il suggerimento di Merton qual è? Nel momento in cui ci si accorge che in una società c'è questo problema, il governo dovrebbe farsi carico della messa a punto di modi, per quanto complessi, per quanto articolati, per quanto difficili, che permettano di realizzare il modello di successo in questione o i modelli di successo che vengono proposti. Vabbè. Dopodiché, tornando a Parsons, c'è il problema della integrazione, ma l'abbiamo già visto di fatto, no? Un sistema, dice Parsons, per poter avere successo, per continuare ad evolvere, per durare nel tempo, deve integrare nella sua visione, nella sua logica, nella sua cultura, tutti quelli che hanno a che fare con lui, tutti quelli che vogliono farne parte. E quindi, come vedete, questa è una spinta alla conservazione, evidentemente. E poi c'è la latenza, e la latenza è uno dei pochi punti in cui anche in Parsons cominciano a comparire cose non particolarmente ovvie, no? Nel senso che cos'è la latenza? La latenza è la durata non percepita, la durata, come dire, al di sotto della consapevolezza dei valori e delle prospettive del gruppo. Improvvisamente compare qualcosa che non ha immediatamente a che fare con la funzione, che non ha immediatamente a che fare con tutto il discorso meccanicistico col quale siamo arrivati fin qui, ma configura un po' un qualche tipo di spessore simbolico, no? Che cos'è la latenza? È questo. È il fatto che comunque io mi riconosco in certi valori non solo perché me l'hanno detti, ma perché fanno parte di me, perché li ho interiorizzati, perché ho con essi un rapporto più profondo e più complesso che non quello semplice meccanico che ho considerato finora. Quindi la latenza è un aspetto molto interessante. Ora però, detto questo, detti questi quattro fini, quindi appunto A, G, I, L, come si combinano questi requisiti funzionali? Ognuno li puoi perseguire tutti e quattro contemporaneamente? Evidentemente no, perché se ci fate caso, il requisito di adattabilità e quello strategico della posizione dei fini hanno un loro intrinseco movimento, no? Implicano un cambiamento, come abbiamo detto, l'adattamento implica che tu ti adegui al contesto, al sistema più ampio. La posizione di fini implica che il tuo sistema evolva in una certa direzione, quindi sono tutti e due scopi di medio-lungo periodo, ma di progresso e di cambiamento. La latenza e l'integrazione invece no. La latenza e l'integrazione sono due processi che tendono a consolidare, a far rimanere solido e a stabilizzare ciò che già esiste. Quindi, come vedete, è già all'interno delle prospettive politiche. Questo è un discorso che per un politico andrebbe benissimo. Andrebbe benissimo perché implica cosa? Il modo in cui tu costruisci il messaggio per il tuo governo o per il tuo partito nel momento in cui vai a fare le famose campagne elettorali, no? Che cosa vuoi tu? Vuoi la conservazione o vuoi il cambiamento? Vuoi uno stato dinamico o vuoi uno stato statico, per quanto suoni male? Questo è il punto centrale, perché difficilmente tu riesci a bilanciare tutte e due le esigenze. Vedremo la settimana prossima che questo bilanciamento di ritmo può aver luogo, ma all'interno di una visione simbolica e votata alle tête, una visione inclusiva, una visione più complessa. Nell'universo di riferimenti dicotomici di Parsons, questo non c'è. Quindi tu o scegli l'uno o scegli l'altro. Quindi o sei una società dinamica e lanciata verso nuove frontiere, che più o meno era probabilmente quello che avrebbe avuto in mente per molti versi, oppure se è una società che si chiude su se stessa, rievoca i bei vecchi tempi, mette in atto tutta una serie di strategie apparentemente funzionali, ma poi di fatto simbolico e immaginali per potersi mantenere e via discorrendo. Quindi, come vedete, il tema è interessante. Affrontarlo privi da, come posso dire, da pregiudizi sia positivi che negativi potrebbe portare a degli sviluppi interessanti ancora oggi, perché di fatto questi sono nel sistema contemporaneo dei modi di ragionare, dei processi che hanno costantemente luogo, come abbiamo appena visto. Ci siamo fin qui? Allora direi che possiamo cominciare a parlare di Robert Merton, che è il successivo. Quindi tracciamo questa, diciamo, ideale genealogia dello structural funzionalismo, cominciando con Durkheim, seguendo con Parsons e culminando con Merton. Il vivente attuale è Jeffrey Alexander, che però insomma non arriveremo troppo alla storia della sociologia, è interessante anche lui, e, però insomma diciamo che fondamentalmente ci interessa fino a un certo punto. Diciamo che i due grandi viventi ancora rappresentanti di questi orientamenti possono essere Anthony Giddens da una parte e Jeffrey Alexander dall'altra. Anthony Giddens è stato tra l'altro molto coinvolto nella vita politica inglese perché era colui che ispirò la terza via di vabbè, la famosa terza via, non mi verrà in mente come si chiamava il premier al tempo, però diciamo che ha avuto un peso estremamente rilevante nel farsi della vita politica internazionale degli ultimi 30 anni. E la terza via, evidentemente, anche se è stata tradotta e poi rappresentata in modi estremamente diversi e spesso e volentieri gratuitamente polemici, era esattamente il superamento dell'opt-out. No, se c'è o io vado in mezzo, è la terza via ed è esattamente il purgatorio, come abbiamo visto, o comunque un modo per lavorare diversamente. Giddens la chiama strutturazione, la sua teoria, che è un bel termine effettivamente, struttur-azione, quindi le due insieme, però anche lì purtroppo non si riesce a venire fuori comunque dal fondamento dicotomico, né tantomeno dalla risoluzione di una serie di questioni che hanno a che fare con la rinuncia al paradigma alternativo. Se non fai quella, tutto il resto purtroppo funziona fino a un certo punto. Alexander, peraltro, per altri versi, fa più o meno lo stesso negli Stati Uniti, nella sociologia contemporanea americana e via. Però, appunto, Merton è interessante. Merton è interessante perché è una figura che percepisce benissimo le difficoltà teoriche del sistema al quale partecipa e tenta di adeguarlo, e ci riesce molto più che non l'impresa titanica di Parsons con la struttura dell'azione sociale. Merton, ha una produzione enorme, è uno dei primi sociologi che si occupa direttamente e chiaramente di sociologia della conoscenza, quindi è una persona estremamente interessante, ma si caratterizzano, interessa molto per una serie di aspetti che sono, come vediamo, come vedremo, molto verosimili, molto vicini alla realtà, molto utili per tratteggiare gli equilibri di un sistema sociale. La prima critica che muove al pensiero di Parsons, ve l'avevo già accennata, ma è quella della possibile non funzionalità degli elementi che ne fanno parte, no? Abbiamo visto che per Parsons tutti coloro che sono all'interno del sistema sono funzionali al sistema stesso. Merton dice: non è detto, nel senso che all'interno del sistema possono esserci diverse figure, possono esserci quelli variamente funzionali, possono esserci i disfunzionali, se no non si riesce a capire, no, bene o male, come accadano tutta una serie di manifestazioni, e possono esserci quelli che non sono proprio, come dire, non hanno, no? Non assolvono ad alcun compito contemporaneo. Se ci ragioniamo, per esempio, potremmo usare il discorso vita e forma fatto da Simmel ieri, declinando questi in persone che si dedicano a delle forme superate, quindi fanno delle cose, ma da un punto di vista di utilità meccanica, di utilità di mantenimento del sistema, sono del tutto irrilevanti. Quindi, come vedete, Merton riapre, no, la varietà delle figure, esce dall'out-out, quindi o nel sistema o fuori dal sistema. È una questione di come partecipi al sistema. È una questione di come partecipi al sistema, e inoltre è anche un germe di discorso sul cambiamento. Perché in prospettiva ciò che è disfunzionale in un momento storico potrebbe diventare funzionale in un momento successivo. La troverete questa come teoria dell'imitazione, della devianza, del cambiamento per moltissimi autori, no? Il comportamento, il deviante geniale, quello che sarà il genio per Tard, Le Bon e tutti gli altri, è quello che appunto fa delle cose oggi che sembrano assurde, ma guarda caso fra 20 anni saranno la norma. Ed è quello che vediamo regolarmente, tra l'altro, no? Che possa questo essere positivo o meno, ma noi negli ultimi 50 anni abbiamo costantemente testimoniato figure che erano al limite dell'accettabilità, della tollerabilità sociali, che diventano poi i maître-à-penser del futuro, quelli a cui guardi, le figure di ispirazione, eccetera, eccetera, che poi questo ovviamente non implica giudizi di valore sul fatto che lo meritassero o meno, però è quello che è accaduto. Quindi, per certi versi, noi troviamo improvvisamente la logica del cambiamento, o perlomeno una parte di logica del cambiamento, nel comportamento disfunzionale o non funzionale di alcuni, che possono essere i pazzi, come vi ho detto più volte, no? Se pensiamo appunto a Taylor, Calvino, Musk e tante altre figure con cui ci balocchiamo costantemente, oppure possono essere quelli che scientemente vedono un'altra via e la praticano, che gli altri ne pensino. Anche questa è una figura fattibile. Quindi, questo discorso di Merton sulla varietà delle possibili figure, dei possibili contributi all'equilibrio del sistema, come vedete, è un discorso che rende la prospettiva strutturale funzionalista molto più agile, molto più complessa, molto più in grado di parlare di una realtà che in qualche modo, dal mio punto di vista perlomeno, descrive con grande efficacia per certi versi, per altri no. Ma per certi versi quello che ha a che fare con le dinamiche della struttura, Merton lo mette molto bene in luce. No, abbiamo visto l'anomia, è un altro esempio perfetto da questo punto di vista. Ma ancora di più c'è la rinuncia alla grandeur del pensiero di Parsons. No, Parsons fa questi sistemi. E devo dire la verità, ragazzi, tenete presente che nella sociologia, fino all'altro ieri, letteralmente, quindi fino a quando ho cominciato a fare io sociologia, quindi 30 anni fa, l'idea del sistema era l'idea, cioè tu non eri un sociologo se non avevi un sistema di riferimento, se non appartenevi a un sistema di riferimento, se non avevi l'ambizione a formulare un sistema. E questo è stato, secondo me, in larga parte uno dei grandi problemi della sociologia. Perché? Perché il sistema rinvia tutta una serie di pregiudizi e di stereotipi della visione globale culturale, che sono complessi e difficili da perseguire, perché il sistema rinvia evidentemente a una pretesa di universalità, il sistema rinvia a una pretesa di unico ordine, il sistema rinvia a tutta una serie di cose che noi oggi sappiamo non avere senso. Noi oggi, anche nelle scienze dure più ottuse, e ce ne sono, parliamo comunque di province di applicabilità delle leggi. Noi oggi abbiamo formulato le famose leggi sull'universo, tutte quelle cose che prima te fai le coca, poi improvvisamente ti alzi, urli e crei queste cose, eppure adesso diciamo che si applicano sì, ma entro un raggio di 15 miliardi di anni luce, che poi di ne è poco, no? Però oltre quello, chissà, potrebbe anche darsi che non valgano. Quindi, piano piano, sebbene con dei modi un tantino risibili, stiamo cominciando a renderci conto del fatto che la pretesa all'universale è una pretesa che non sta né in cielo né in terra, però per noi, e questo poi ne parleremo la settimana prossima meglio nell'ottica dell'immaginale, per noi è fondamentale. Per noi di questo mondo, di questa parte del mondo, di questo insieme di culture che chiamiamo occidentali, l'universale è la chiave di interpretazione del mondo. Pensate a Platone. Ma che fa Platone se non questo? Sì, tutto questo è bello, però a noi interessa la sedia con la S maiuscola che sta lì. Vabbè. Ok, tu ti sei mai seduto sulla sedia con l'S maiuscola? No, ti siedi qui, però a noi ci piace quella perché quella è eterna, sta lì, sta ferma, ce n'è solo una, no? È il principio universale della sedia. Vabbè, ok. Guarda caso, però, questo discorso del principio universale della sedia, che sarebbe l'idea per chi non avesse preso la cosa, noi abbiamo anche l'unico Dio. Cioè, noi di uniche cose siamo gli unici che fanno cose, vabbè, questo ce lo siamo detto in tutte le lingue, quindi gli eccezionali umani, eccoci. Ma questi eccezionali umani non solo hanno l'unica sedia, ma hanno pure l'unico Dio, che non si è mai visto in nessun'altra cultura mondiale, la pretesa che il tuo Dio valga per tutti. Perché il tuo Dio rientrava normalmente nelle culture oggettive dei vari gruppi, ognuno aveva il suo. E te lo potevi sbattere in faccia più o meno, facevi le guerre in nome di, però non pretendevi che quell'altro poi diventasse fedele. Noi sì. Noi siamo quelli che vanno in giro ai quattro angoli del globo a convincere gli altri che non lo sanno, ma il loro Dio è il nostro. Che, se ci pensate un attimo, è una pretesa un tantino, no? Esorbitante. Perché un abitante delle Fiji dovrebbe avere il mio Dio? Ma perché io ho titolo a dire che il mio Dio vale per tutti? È come i ragazzini, quelli piccoli viziati che barano quando fanno le regole. No, allora, quello che facevo va bene. Okay, no, non va così. Ecco, però quello facciamo noi. Quindi, come vedete, questa tensione verso l'universale è anche una tensione verso l'uno, verso l'unico, ed è uno dei nostri grossi difetti. Vabbè, non vi dico dove lo mettiamo perché se no vi faccio un'altra lezione e non se ne può fare. Però comunque tenetelo presente come una delle caratteristiche fondanti della nostra cultura. E appunto la tensione verso il sistema e verso la legge è anche questo, no? La legge è universale. La legge vale erga omnes. Non è una legge che vale qui oggi, è una legge che vale per tutti, anche quelli che non ne sanno un tubo, tant'è che l'ignoranza non scusa, dicono i latini. Cioè, la legge c'è, che tu lo sai o meno, ti si impone perché vale per tutti. Ecco, sta cosa che vale per tutti è, come vedete, sempre meno plausibile da sostenere. Ah, perché questo vale per esempio anche per la medicina, so ci avete fatto caso. Ma la medicina ragiona esattamente allo stesso modo, c'hai mal di testa, chiunque tu sia, se c'hai mal di testa prendi sta pasticca. Davvero? Funziona? No, però facciamo finta di sì, perché le nostre medicine funzionano, come credo avevi già accennato, se no ve lo ridico, da ricerche scientifiche, quindi non è che me lo invento, nel 30% dei casi. E vengono realizzate nella gran parte dei casi avendo in mente un soggetto tipico che indovinate un po' chi è? Il maschio bianco adulto. Quindi questa cosa, evidentemente, no, abbiamo un'idea di universalità che siamo noi. Fighissimo. Cioè, saremmo anche divertenti se non rompessimo il cazzo al mondo da 2500 anni. Per altri versi potremmo quasi far tenerezza, no? Certo, questo è ridicolo. No, lo facciamo proprio. Vabbè, ad ogni modo, detto questo, questa tensione universale è una di quelle che vanno potate e Merton lo fa. Merton dice che le teorie sono a medio raggio. Cioè la teoria deve essere un qualcosa che mi permette di avanzare nel mondo rimanendo consapevole del fatto che è una teoria. E guardate quanto questo suona come Morin. Sono contemporanei Merton e Morin. Vive ancora perché c'ha 102 anni, quello non so quando lo ammazzeremo più, di fatto è veramente una di quelle cose per le quali dice, vabbè, faccio il sociologo anche perché evidentemente va bene, no? Tutti quanti, Ferrarotti pure sta andando per i 100, insomma ne abbiamo un po' di esemplari interessanti, però comunque sono coetanei per certi versi Morin e Merton, E dicono esattamente la stessa cosa. Cosa dice Morant? Devi fare un progetto in modo che sia eventualmente modificabile. Ma noi abbiamo visto che la razionalità, secondo Morant, cos'è? È lo scambio costante di informazioni all'interno del flusso, che guarda caso sembra tanto la Wechselwirkung di Zimmer, no? Quindi le cose tornano tutte se le guardi con un minimo di senso. Scusate, ma sento dei rumori strani, no? Dei poltergeist nei dintorni. Quindi, che vuol dire quindi? Che tu devi perennemente aver presente che ciò che stai facendo è possibilmente sbagliato, è possibilmente pericoloso, è possibilmente bisognoso di correzioni. Questo è no? L'idea di feedback, che è un'altra idea centrale di Merton, esattamente questo, che è uguale, identico a quello che vi dice Moran nel suo librino. Quando è che tu sei razionale? Quando interroghi la realtà. E la realtà ti dà dei riscontri e tu ti chiedi: ma questi riscontri sono quelli che avevo immaginato o cioè devo cambiare qualcosa? Perché io immagino le soluzioni, non sono colui che le detta. Non so se è chiara sta cosa, già ve l'ho detto, lo strumento, il modo, la legge è qualcosa che deve cambiare perché è per definizione temporanea. La legge è per definizione qualcosa che io ho messo insieme che si approssima alla realtà ma non la descrive. Quindi come faccio a usare questa legge come un randello, come un martello o come un letto, tornando a Proguste, per correggere la realtà secondo la mia legge? Se sono convinto di essere l'unico, tanto per cambiare, come vedete, i discorsi poi si intrecciano estensivamente. Quindi, teoria a medio raggio è questo, vuol dire costantemente adeguare la realtà. La propria teoria alla realtà, la quale a sua volta ci farà. E ognuno di questi step, di questi passaggi, di questi cicli, implica il cambiamento sia del ricercatore che della realtà. Quindi, di nuovo, non è tanto fare ricerca, è quanto collaborare alla generazione del reale. Questo che si apre quando cominci a guardare Merton da un certo punto di vista. Non è semplicemente un problema di. Descrizione, è un problema di generazione, perché nel momento in cui tu intervieni sulla realtà, quella cambia, ma non cambia autonomamente, cambia perché tu stai intervenendo. Quindi in qualche modo la stai cambiando, sei tu. Non so se è chiara sta cosa. Non è che il tuo agire, il tuo ricercare sono privi di conseguenze, quindi la realtà avrebbe fatto così comunque. No, la realtà sta facendo così perché tu ti stai comportando in un certo modo. Quindi è chiaro che tu hai un ruolo. Che tu lo voglia o meno, all'interno del farsi della realtà. La famosa sezione finita di Weber è questo, è qualcosa che costantemente cambia sulla base di ciò che tu fai. Se tu fai male, cambia male. Non credo serva stare a specificare in che modo questo è piuttosto evidente. Perciò, come vedete, per essere uno strutturale funzionalista, Merton ha una serie di lampi, no? E ne ha ancora di più quando in ragionando sul tema della latenza, come abbiamo appena detto, va a tirar fuori l'idea di funzione latente, che tu in particolare vedrai essere molto vicino a quel discorso che abbiamo fatto su Pareto e le derivazioni, no? Perché è esattamente lì. Che cos'è la funzione latente? È un qualche tipo di processo che viene assolto o messo in atto attraverso delle cose che nominalmente fanno altro. L'esempio tipico ha tanto a che fare, tanto per cambiare, ha a che fare con le feste, perché, come vi ricordate, Durkheim, l'effervescenza sociale, tutte quelle cose che abbiamo detto, Merton è anche lui, spesso e volentieri ricorre ai lavori degli antropologi. Quindi, nella fattispecie, l'esempio canonico che trovate in tutti i manuali è quello della famosa festa Danza della Pioggia degli Hopi. Gli Hopi erano una tribù, diciamo, indoamericana. Del tempo, e cosa dice della danza della pioggia degli Opi Merton? Riprende più o meno quell'intuizione durkheimiana, riformulandola con un nuovo tipo di terminologia. Dice: sì, è vero che gli Opi dicono che fanno la danza perché vogliono far piovere, però di fatto il risultato che ottengono è quello di rigenerare il tessuto sociale, rinsaldare il tessuto delle relazioni all'interno del gruppo, e di fatto è quello che appunto Durkheim chiamava effervescenza sociale, il momento nel quale il gruppo in qualche modo restaura la sua sezione finita, il momento in cui la arricchisce, il momento in cui opera tutta questa serie di tecniche, di passaggi che permettono alla realtà di continuare a sussistere, e non lo sa. Quello è il punto. Come abbiamo detto probabilmente quando abbiamo parlato appunto della cultura in Weber, noi non siamo al corrente del star creando la realtà, però di fatto lo facciamo. No? Tutte queste cose che vi ho detto oggi sono tutti modi attraverso i quali noi facciamo sì che la realtà esista e prenda una certa piega e si conformi o si configuri in certi modi. Se abbiamo il potere della definizione, abbiamo degli strumenti adatti, possiamo farla diventare qualcosa di completamente diverso da ciò che è oggi. Questo è il punto. La realtà è malleabile. La realtà è qualcosa sulla quale possiamo incidere e possiamo incidervi anche perché, come abbiamo detto alla nausea anche qui, sul modello della teoria del caos sappiamo che non deve esserci necessariamente proporzionalità tra il gesto e il risultato che questo gesto ottiene. No? Può darsi benissimo che il battito d'ali di una farfalla causi il tifone. E se può farlo il gesto del battito d'ali di una farfalla, figuratevi quanto può farlo qualcosa che siamo in grado di fare noi. Quindi, come vedete, su Merton c'è un notevole allineamento con tutti gli altri temi. Cioè una prospettiva un po' diversa, però è molto vicina a tante delle cose che ci siamo dette fino adesso a lezione. Ok? Beh, direi che per oggi abbiamo dato, come si dice. La settimana prossima riprendiamo Merton e poi facciamo in prima battuta appunto un passaggio sicuramente sulla questione dell'immaginale che poi ci porta a Pareto. Ok, alla settimana prossima.